Buonasera consiglieri. Aspettiamo. Intanto cominciamo l'appello, segretaria, prego.
Angeli. Azzolini.
Presente.
Bertolini, assente giustificato. Bettinazzi. Bortot.
Presente.
Presente.
Cazzanelli.
Presente.
Chemotti, assente giustificato. Chiesa.
Per ora assente.
Corradini, assente giustificato. Cossali.
Presente.
Pirito.
Presente.
Divan, assente giustificato. Fait.
Presente.
Filippi.
Presente.
Francesconi.
Presente.
Gaifas. Galli e Curici, assenti giustificati. Luzzi. Miniucchi. Miorandi, assente giustificata. Mullici. Plotiger, assente giustificato. Pomarolli.
Presente, buonasera.
Pozzere, Previdi, assente giustificati. Robol.
Presente.
Valduga.
Presente.
Veronesi. Zambelli.
Presente.
Scusa. Zucchelli, assente giustificato.
È entrato l'assessore.
È entrato Miniucchi.
Bene, sono per ora 18 consiglieri presenti, quindi possiamo iniziare. Come da regolamento, essendoci la mozione con la richiesta di urgenza, non ci sono le interrogazioni e la mozione passa al primo punto. Il primo firmatario è il consigliere Zambelli. Ah, sono entrati Mullici, scusate. Mullici e Veronesi, quindi siamo in 20. Prego, consigliere Zambelli, per illustrare la mozione che è stata condivisa. Prego.
Grazie Presidente, in realtà non sono un primo firmatario, ma mi piace immaginare com'è nella realtà che questo sia un documento sottoscritto, credo, in modo trasversale e vicino all'unanimità, per cui mi faccio da portavoce rispetto alla mediazione utile e fattiva che c'è stata qualche giorno fa in sede di Capigruppo, per cui procedo con la lettura del documento che abbiamo condiviso. Rovereto, promotrice di dialogo e di pace, condanna l'uso delle bombe a grappolo. Premesso che la Convenzione ONU sulle bombe a grappolo, adottata dalla Conferenza diplomatica di Dublino il 20 maggio 2008, entrata in vigore il 1 agosto del 2010 e ad oggi ratificata da oltre 100 paesi, vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e impone la distruzione degli stock esistenti. Tale convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano con la legge 14 giugno 2011 numero 95 ed è entrata in vigore il 21 settembre 2011. Tale convenzione a tutt'oggi non è stata sottoscritta da altre potenze mondiali, tra le quali Stati Uniti, Russia, Cina, Israele, India, Pakistan e Brasile. L'ONU è urgentemente intervenuto negli ultimi giorni in riferimento al conflitto russo-ucraino tramite il portavoce del segretario generale Antonio Guterres, che sostiene la Convenzione sulle munizioni a grappolo, opponendosi con forza a un uso continuato di munizioni a grappolo sul campo di battaglia. L'attuale guerra russo-ucraina, scoppiata il 24 febbraio 2022 con l'invasione dell'esercito russo, perdura da 17 mesi e vede il rischio di un'ulteriore escalation. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a confermare la ferma condanna in linea con la Convenzione ONU del 2008, recentemente ribadita dal Segretario Generale ONU, alla produzione, detenzione, commercio e utilizzo di bombe a grappolo, intensificando il ruolo di Rovereto come città promotrice di dialogo e di pace, a organizzare con le realtà presenti sul territorio incontri pubblici per sensibilizzare la comunità sul tema delle armi, per far crescere la conoscenza del conflitto e la consapevolezza della gravità del momento, a sottoporre al Consiglio di Reggenza della Fondazione Campana dei Caduti la necessità di continuare e, ove possibile, rafforzare le iniziative svolte alla promozione della pace, la fattibilità di invitare a Rovereto, anche separatamente, le rappresentanze diplomatiche in Italia di Russia ed Ucraina aderenti al memorandum di pace di Maria Dolens, auspicando come obiettivo primario la cessazione delle ostilità, a dare massima pubblicità alla presente determinazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Se posso, un brevissimo commento di ringraziamento nei confronti di tutte le forze politiche, perché come sappiamo questo è un tema scivoloso sul quale più di un anno fa ci siamo già confrontati, con esiti probabilmente diversi, auspicabilmente diversi rispetto a questo documento, e devo anche dire che quella discussione comunque credo sia stata utile a tutte le forze politiche per arrivare comunque oggi a dare un segnale importante, far sì che la città della pace, la città della Campana, dalla città della Campana si levi una voce unanime che almeno su questo tema indichi la strada per noi tutti obbligata e necessaria, quantomeno della cessazione delle ostilità che tanti morti e danni sta portando a quei paesi martoriati, in particolare all'Ucraina, che è campo di battaglia. E quindi la soddisfazione mia con il pregresso di questa mozione che abbiamo discusso l'anno scorso è veramente grande, e penso che ognuno di noi debba essere fiero di contribuire a far sì che la città esprima una voce chiara su questi temi. E quindi il ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione, a coloro i quali l'avrebbero voluta sottoscrivere ma per ragioni di tempi non sono riusciti a farlo. In particolare ringrazio Arianna Miorandi, che oltre a rappresentare la parte di maggioranza è anche consigliera delegata su questi temi e con la quale abbiamo avuto un confronto veramente costruttivo, con l'obiettivo per tutti di arrivare appunto a un documento condiviso. Io chiudo con un'ultima annotazione che rispetto alla quale mi sono già confrontato con la consigliera Miorandi, probabilmente nella fretta di chiudere questo documento, visti i tempi stretti per la convocazione, insomma una serie di ragioni, è sfuggito nella premessa, quando abbiamo elencato alcuni dei tanti paesi che non hanno sottoscritto questa convenzione, anche l'Ucraina. È chiaro che per far sì che questo messaggio sia efficace e sia centrato, e visto tra l'altro che corrisponde alla verità storica, va integrata la premessa indicando fra i paesi che abbiamo citato anche appunto l'Ucraina. Per cui magari segnalo già alla Presidente questo autoemendamento, così lo anticipo già a tutti i colleghi. Credo che, essendomi confrontato con la consigliera Miorandi, probabilmente qualcuno è già al corrente di questa integrazione necessaria. Grazie.
Grazie consigliere. Scusate, mi sono dimenticata di nominare gli scrutatori. Allora chiedo alla consigliera Bresciani, così, e al consigliere Mullicci, ok, di fare gli scrutatori. Scusate che lo scrivo. Bene, allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Prego, consiglieri. Prego, consigliera Luzzi.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio ovviamente coloro che hanno proposto questa mozione, ma anche perché a me personalmente ha consentito di effettuare veramente un'analisi, una ricerca in ordine per l'appunto a queste munizioni a grappolo che devo essere sincera non ne conoscevo la natura. In effetti ovviamente ho verificato che sono munizioni molto ma molto pericolose, al di là del momento in cui vengono ovviamente lanciate o da aerei oppure da carri armati, ma sono pericolose laddove soprattutto non scoppiano, perché passatemi il termine, inquinano il terreno in maniera tale che poi in un secondo momento chi ci può passare può veramente saltare in aria, perché funzionano come una sorta di mina. Ho effettivamente poi, non so se la notizia sia veritiera o meno, ho letto che già in questi giorni sono purtroppo state utilizzate. Mi rendo conto che effettivamente la nostra voce sarà una piccola voce rispetto ovviamente a quello che sta succedendo. Però nel contempo, mentre in passato era stato affrontato il tema in questo Consiglio Comunale era stato affrontato il tema dell'invio di armamenti all'Ucraina e si era votato almeno per quanto mi riguarda o per quanto riguarda il mio gruppo consigliare, si era votato in un certo modo, ma perché? Perché comunque si era di fatto detto che era importante anche garantire la sovranità dell'Ucraina. Ora, a fronte di un tema di questo genere, ovviamente il nostro voto non potrà essere quello che avevamo espresso in passato. E diciamo che le bombe a grappolo veramente potranno fare male, la guerra fa male, perché per carità, però potranno colpire persone veramente innocenti. Ci si augura ovviamente che questa guerra duri ancora poco, speriamo che comunque i vari popoli del mondo riescano a trovare un modo per riappacificare, tra virgolette, o comunque dettare delle regole che possano far convivere, diciamo, due popoli, quale quello russo e quello ucraino. E mi rendo conto che le ultime notizie, anche in ordine al commercio del grano, sono veramente preoccupanti. Ci auguriamo comunque, insomma, questa mozione è una mozione molto importante. Si ringraziano ovviamente i proponenti e mi auguro ovviamente che questa sera otterrà il consenso unanime di tutta l'Aula. Grazie.
Grazie consigliera Luzzi. Altri interventi? Prego consigliera Francesconi.
Grazie. L'Italia, come le Nazioni Unite, ha manifestato la sua contrarietà nell'utilizzo delle bombe a grappolo, mantenendo una posizione coerente con la sottoscrizione della Convenzione ONU sulla messa al bando di tali armi, ratificata con la legge 14 giugno 2011 numero 95. Non solo la legge di ratifica è particolarmente categorica nel disporre il divieto di produzione, di stoccaggio e la distruzione di tali munizioni, ma anche la recente legge 9 dicembre 21 numero 220 ha disposto misure nei confronti delle imprese aventi sede in Italia o all'estero che direttamente o tramite società controllate o collegate siano interessate alla produzione di munizioni a grappolo. Nel preambolo della Convenzione sono due i principi a fondamento del divieto posto all'utilizzo delle bombe, come ricordava anche la consigliera Luzzi. Il pericolo concreto e diretto che il loro impiego coinvolga aree diffuse in maniera indiscriminata, non circoscritte agli obiettivi militari, con l'inevitabile estensione alle aree urbane e alla popolazione civile, l'elevata possibilità che rimangano lungamente residui inesplosi, con uccisioni e gravi mutilazioni dei civili e che possano diventare perciò ostacolo alla ricostruzione, allo sviluppo economico e sociale delle fasi post-conflitto. Vorrei ricordare poi che, poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini e nello spirito degli uomini che si debbono innalzare le difese della pace, poiché la dignità dell'uomo esige la diffusione della cultura e l'educazione di tutti per la giustizia, la libertà e la pace, tutte le nazioni hanno doveri sacri da adempiere in uno spirito di mutua assistenza. Una pace fondata sui soli accordi economici e politici dei governi non può determinare l'adesione unanime, durevole e sincera dei popoli. Per conseguenza, questa pace deve essere costruita sul fondamento della solidarietà intellettuale e morale dell'umanità. Questo si legge nel preambolo dell'atto costitutivo dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, favorendo mediante l'educazione, la scienza e la cultura la collaborazione fra le nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel 1995 la Conferenza Generale dell'UNESCO introduce il concetto di cultura della pace ed afferma che la pace è ben più che il risultato dei trattati tra governi o i loro accordi. La pace si concretizza nel mondo in cui i popoli nel modo in cui i popoli si relazionano con gli altri popoli, nel rispetto dei reciproci diritti e doveri riconosciuti dalla comunità internazionale. La pace è il risultato del comportamento e delle scelte delle singole persone che assieme determinano l'atteggiamento e le scelte collettive dei popoli. Ricordiamo anche la legge 103 del 24 febbraio del 2006 che conferisce a Rovereto il titolo di città della pace. Diventa perciò un impegno importante quello che il sindaco e la giunta si assumono con questa mozione, un impegno nel promuovere incontri pubblici ed ogni possibile proposta per sensibilizzare la cittadinanza, per far crescere la conoscenza sul conflitto, sui tanti conflitti e le tante tensioni nel mondo, per aumentare la consapevolezza della situazione internazionale. Ritrovo le pagine. Anche nel documento unico di programmazione c'è un paragrafo specifico dedicato alla promozione della cultura della pace e l'amministrazione comunale si impegna nel valorizzare e potenziare questo prestigioso ruolo assunto tramite la legge. A partire da quanto dichiarato nell'atto costitutivo dell'UNESCO e dall'impegno che il conferimento del titolo di città della pace nel sostenere percorsi di costruzione di una cultura di pace, questo implica l'utilizzo di ogni tipo di linguaggio, ogni strumento di comunicazione, con tutte le diverse modalità e a diversi livelli. Vorremmo ricordare con piacere lo scorso sabato la profonda sensibilità dello scultore Sergio Cappellini, che nell'inaugurare la mostra artistica Sculture Presenze, allestita negli spazi esterni e nelle strade adiacenti al Museo della Città, ha parlato della capacità propria delle arti di comunicare con tutte le persone. Lo scultore ha condiviso la necessità di uscire dai luoghi chiusi e ben definiti per dialogare di nascita, di vita, di morte, con tutti i cittadini, con ogni persona, per recuperare attraverso i linguaggi dell'arte la possibilità di confronto sulle realtà faticose e pesanti che sta vivendo il mondo. Ricordiamo con piacere anche un incontro organizzato dall'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropeo in collaborazione col Museo Storico Italiano della Guerra, col Comune di Rovereto. Un incontro, un confronto aperto e di dialogo alla pari con l'attivista e pacifista serba Lepa Mladenovic. È cresciuta in tutti, in quell'incontro, la consapevolezza dei tanti e differenti e unici e personali percorsi di accostamento alle tematiche dei diritti e della pace. Altra occasione di confronto tra giovani provenienti da tutta Europa è stata la giornata vissuta grazie alla collaborazione Fondazione Megalizzi e Fondazione Campana dei Caduti, in occasione, il 9 maggio, della Giornata dell'Europa, giornata che ha concluso quest'anno la settimana civica. Il Comune di Rovereto, in collaborazione col Centro per la Cooperazione Internazionale, all'interno del progetto promosso dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, organizza da qualche anno, con tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio e le scuole di Rovereto, la settimana civica, volta a sostenere, valorizzare e comunicare i percorsi di educazione civica e alla cittadinanza introdotti dalla legge 92 del 20 agosto del 2019. Inoltre, la Fondazione Campana dei Caduti, con l'allestimento della 17ª Rassegna Internazionale di Arte Contemporanea, Human Rights, nella sala del sito posto a Colle Miravalle e nella chiesetta del Redentore e nelle sale dell'Urban Center, ha portato in luoghi della città un'opportunità ulteriore per accostarsi al valore del riconoscimento e dell'impegno per i diritti delle persone come strumento per raggiungere traguardi di pace. Il sostenere ogni possibile differente iniziativa di approfondimento e conoscenza è un presupposto faticoso ma inevitabile per accrescere la cultura dei diritti e della pace. Vorrei citare infine una grande donna italiana. L'educazione assume oggi, nel particolare momento sociale che attraversiamo, un'importanza veramente illimitata. E questa accentuazione del suo valore pratico si può esprimere con una sola frase. L'educazione è l'arma della pace. Diceva così Maria Montessori, molti anni fa. Ma guardando ai giorni d'oggi, penso che possiamo nuovamente accogliere questo suo suggerimento, farlo nostro, capire anche la profondità di Maria Montessori, che indica nell'educazione la strada della libertà, della salvezza, dell'affermazione della dignità umana. Ringrazio anch'io tutte le colleghe e i colleghi che hanno dato l'opportunità con questa mozione di riportare al valore di ogni nostro atto volto alla conoscenza e all'approfondimento di queste tematiche che toccano tutti. Vorrei ricordare un piccolo momento piacevole che ho vissuto proprio alla Campana dei Caduti nella giornata europea, dove la giornata era organizzata per i ragazzi provenienti appunto da tutta l'Europa, ma ragazzi quasi adulti. Sono arrivate due classi delle scuole primarie, sono arrivati nella loro piccola gita alla visita della campana e sono riusciti a vivere quel momento con una profondità un'attenzione che penso possa essere di stimolo per tutti noi. Grazie a tutti.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Prego, Angeli.
Grazie Presidente. Ma questo è un tema molto, ma molto delicato. In un periodo anche così importante e storico, vorrei ringraziare anche i promotori di questa mozione che nel momento in cui mi è stata chiesta la firma l'ho fatto molto, ma molto volentieri. Anche perché io credo che usare queste bombe a grappolo, anche se è uno Stato che si deve difendere, io credo che è ingiusto, anche perché l'Italia sotto questo aspetto aveva già a suo tempo sottoscritto quella mozione all'ONU nel fatto di usare queste bombe, e io credo che sotto un determinato aspetto più armi si usano o verranno usate anche in futuro, magari, io spero e mi auguro di no, la pace si allontana sempre di più. E questo è il pericolo che io credo che noi tutti, ma tutti i cittadini del mondo vorrebbero che tutto questo non avvenisse, perché la guerra è una brutta bestia. E sotto questo aspetto io credo che bisognerebbe riuscire a trovare tutte le opzioni e cercare in tutte le maniere di riportare la pace, anche perché il rischio che abbiamo sentito in questi giorni, che si vorrebbe anche invadere la Polonia, cioè, allora questa si diventa veramente una guerra mondiale, e la paura è questa. E se noi diamo l'opportunità di usare anche determinate armi che possono essere molto molto pesanti sotto un determinato aspetto, io credo che non è qua la guerra con gli indiani e con gli archetti, cioè qua c'è la vita delle persone. Io credo che questa mozione vada proprio nel senso per cercare anche di riportare, di fermare questi uomini della guerra, io li chiamo così, sotto un determinato aspetto, anche se l'Ucraina è un paese che è stato aggredito, non bisogna dimenticarselo questo, ma con questo non vuol dire giustificare l'uso di determinate armi. E mi sembra che questa mozione, come città di Rovereto, e la nostra città che è la città della pace, è un simbolo forte, importante, a valore internazionale, è un messaggio che deve dare. Questo proprio dopo sappiamo benissimo che sarà difficile riuscire a trovare magari delle risposte positive, ma noi ci crediamo in questo, e dunque mi sembra giusto il fatto che venga proposta questa mozione e che venga anche trasmessa a determinati organi per dare un significato forte della città di Rovereto. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Prego consigliere Di Spirito.
Grazie Presidente. Ecco, io parto col dire che sono contro ogni forma di guerra e di armi, quindi vuol dire, per me le guerre e le armi andrebbero distrutte e abolite tutte le guerre. Ma oggi, grazie ai consiglieri promotori, Zambelli e poi tutti i firmatari, ci troviamo a parlare di cosa sono le bombe a grappolo. Ecco, anch'io ho fatto una ricerca, no, nel capire cosa fossero effettivamente queste bombe. E quindi condanno anche gli americani nell'aver dato all'Ucraina, voglio dire, queste armi, queste bombe. e vado a leggere quello che ho tirato giù. Allora, le bombe a grappolo vengono utilizzate a partire dalla Seconda Guerra Mondiale e sono dei contenitori che trasportano decine o centinaia di bombe più piccole, note anche come submunizioni. Possono essere sganciate da un aereo o lanciate da terra o da mare. Quando raggiungono un'altezza prestabilita, a secondo dell'area interessata, che può essere ampia quanto diversi campi di calcio, si aprono le bombe al loro interno, si distribuiscono a grappolo sull'area sottostante. Ci sono vari tipi di submunizioni, ma quasi tutte sono progettate per esplodere al momento dell'impatto. Il problema principale della bomba a grappolo è la ragione per cui ci sono controversie e che spesso un buon numero di submunizioni lanciate non esplode, per esempio quando cade su una vegetazione o su un terreno erboso, che non crea abbastanza impatto da provocare l'esplosione. Una volta terminato il passaggio, o possono essere raccolte dai bambini ed esplodere. Per questo l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento delle bombe a grappolo sono vietati dalle convenzioni delle Nazioni Unite sulle munizioni a grappolo dal 2008, che è stata firmata da oltre 100 nazioni. Non è del tutto chiaro quanto siano le persone uccise o ferite dalle bombe a grappolo. In alcuni paesi, come il Laos, muoiono tuttora persone a causa delle submunizioni delle bombe a grappolo lanciate dagli Stati Uniti durante la guerra in Vietnam, quasi 50 anni fa. Quindi è chiaro che, voglio dire, parliamo di armi di distruzione, quindi che possono uccidere tantissimi civili. E io, come tutti i colleghi, abbiamo sottofirmato questa mozione per far sì che Rovereto si impegni a portarla al termine. E concludo con l'Italia che aderisce alla Convenzione. L'Italia aderisce alla Convenzione internazionale che vieta la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni al grappolo. Nel quadro dei valori espressi dall'Alleanza Atlantica, l'Italia auspica l'applicazione universale dei principi della Convenzione. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ribadisce la condanna dell'Italia alla guerra e all'aggressione della Russia. Grazie.
Grazie, consigliere Di Spirito. Prego, consigliere Pomarolli.
Sì, grazie Presidente. E grazie ai proponenti, che ovviamente loro non lo sanno, ma se l'avessero presentata una settimana prima e quindi fosse andata in discussione la settimana scorsa, io non avrei potuto partecipare perché mi trovavo in Bosnia, e che, se vogliamo, è anche un po' emblematica, no? La Bosnia, che pur non facendo parte dell'Europa, comunque geograficamente si trova nel cuore. E solo 30 anni fa ha subito, ha affrontato, insomma, questa guerra che ha colpito in modo molto profondo questo Stato. E le ferite sono ovviamente visibili ancora oggi sui muri dei condomini, dei palazzi, nei villaggi che comunque ho attraversato, che sono abbandonati, e nei campi ancora, nei tantissimi campi minati presenti, e che ogni anno ancora feriscono e uccidono civili, pur essendo passati appunto 30 anni, e si prevede, insomma, che anche in Ucraina ci vorranno almeno 50 anni dalla fine del conflitto, per com'è adesso la situazione, perché si possono individuare tutti i luoghi e si possa mettere, tra virgolette, al sicuro il territorio. Ma ancora di più sono le ferite invisibili nella popolazione dell'ex Jugoslavia, una popolazione che ancora oggi, insomma, a causa di quella guerra e delle modalità di quella guerra, è ancora profondamente divisa. E quindi è chiaro che la guerra è sempre, l'abbiamo detto tutti, lo pensiamo, lo avevamo detto anche lo scorso anno, quando comunque avevamo avuto quel momento comunque molto, molto importante, al di là poi dell'esito della votazione, che può aver lasciato alcuni soddisfatti, altri ovviamente meno. La guerra è sempre da condannare, è sempre un atto vigliacco. Diciamo che poi questo strumento qua in particolare, quello delle bombe a grappolo, quello delle mine antiuomo, non è circoscritto anche al conflitto stesso, ma poi porta delle conseguenze, appunto, delle conseguenze sì fisiche, delle conseguenze anche morali, di sviluppo, di sicurezza di un paese, di una popolazione che comunque appartiene a quel paese, che vorrebbe magari poterci vivere, poterci crescere, ma non si sente al sicuro magari di vivere in quella zona anche negli anni successivi al conflitto, e che quindi è costretto bene o male ad abbandonarlo. Ecco, questo strumento qua in particolare non può che trovare la nostra condanna assolutamente, e anticipo già ovviamente il nostro voto, che sarà convintamente a favore. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Prego sindaco. Prego, consigliere Veronesi.
Sindaco, c'era lei prima. Grazie presidente. Ma io vorrei fare, in maniera forse un po' anomala, un passaggio, come dire, politico, ma che non è rivolto, come ovviamente la mia orgogliosa appartenenza al centrodestra mi impone di volta in volta, nei confronti dei colleghi del centrosinistra, ma è una sorta di mea culpa con il quale voglio provocare chi oggi siede dalla parte del centrodestra, ma soprattutto ne siede a livello nazionale o forse internazionale. Mi spiego. La mozione di Zambelli, presentata da un consigliere comunale ed ex candidato sindaco per la coalizione che si contrappone alla coalizione del centrosinistra, ad una prima lettura può apparire anche anomala, nel senso che ci sono politicamente, ideologicamente dei valori che i due schieramenti da sempre portano come bandiere e se ne sono, come dire, non vorrei dire appropriati, ma per uso capione fanno parte del loro DNA, della loro storia e delle loro battaglie. Quello della pace è assolutamente e da sempre stato in maniera importante. E su questo va dato atto e va dato anche, come dire, un ringraziamento anche a chi nel centro-sinistra da sempre, anche a livello nazionale, l'ha portata avanti in maniera importante. È sempre stata una tematica che cara, ecco, utilizzo un termine un po' edulcorato, al centro-sinistra. Ma e qui va ringraziato il consigliere Zambelli, perché ha, come dire, forse involontariamente anche dimostrato che da questa parte c'è, e viva Dio se c'è, una sensibilità, attenzione importante verso determinate tematiche, perché sono, come dire, valori comunque universali che sui quali direi che non ci sarebbe mai da discutere. Allora, questo centrodestra da sempre ha fatto, nei confronti di chi parlava di pace, mettiamoci i diritti umani, mettiamoci l'ambiente. Ecco, prendo tre tematiche ai quali io do comunque personalmente dei valori assoluti. Ha sempre fatto poca testimonianza, ha sempre fatto poca, prestato poca attenzione, preferendo attaccare, controbattere chi invece dal punto di vista anche ideologico, chiassoso, violento, colorato, chiamiamolo come vogliamo, portava questi temi all'attenzione dell'opinione pubblica. Siamo sempre rimasti poco sul tema, quasi avendo paura di perdere voti, di vergognarsi, di come dire, andare a cercare di appropriarsi di tematiche populiste che magari ci avrebbero fatto comodo. Questo credo sia un errore clamoroso dal punto di vista politico, soprattutto in questo tempo, perché altrimenti il rovescio della medaglia ci vede come guerrafondai, razzisti, cementificatori, se andiamo a parlare di ambiente. Allora, e vado subito a concludere, credo che la completezza di un centrodestra moderno non possa non passare dalla piena consapevolezza che questi temi diventano di giorno a giorno importanti, fondamentali. Lo sono sempre stati, ce ne siamo accorti adesso? Ce ne siamo accorti adesso? Stavo a dire accorti a destra. E male. Perché politicamente abbiamo lasciato praterie di spazi rispetto a chi invece ne ha fatto buon uso e concreta testimonianza. Ma ad oggi anche il nostro elettorato, e lo sappiamo, non si può e non si vuole girare dall'altra parte nel momento in cui accadono determinate situazioni che ci coinvolgono direttamente o indirettamente, ma che guardando la nostra proposta politica, parlo al centrodestra in termine più ampio possibile, come dire, ci manca un pezzo. E allora è un pezzo di politica al quale noi non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Abbiamo varie modalità, sicuramente. Non siamo, come dire, colorati, populisti, chiassosi e bla bla bla, ma questo fa parte di un'identità comunicativa di chi siede dall'altra parte. Abbiamo e possiamo avere al nostro interno una cultura, un'intelligenza, un senso di responsabilità e una storia che ci consente, con determinati modi, con determinate come dire, sfumature che comunque ci debbano caratterizzare rispetto alle stesse tematiche proposte invece dal centrosinistra, ma lo possiamo e lo dobbiamo fare. Ecco, la lettura che do oggi io, un piccolo spazio rispetto alla proposta di Andrea che ho sottofirmato e condivido, oggi Andrea ci ricorda che questa società ci impone di non poter più far finta di non vedere politicamente, perché quando uno legge un consigliere di centrodestra ha portato una mozione sulla pace, adesso Andrea la generalizza, no? Dice come? Come mai? Bene, ma come mai? Bene, io vorrei che nel percorso politico dei prossimi anni non fosse più un'anomalia quella di andare a parlare di pace, di ambiente, piuttosto che di diritti umani, e ripeto, con la caratterizzazione che gioco forza ci deve essere, ma che faccia parte di un percorso politico di maturazione, di responsabilità, perché sennò altrimenti nei confronti di questi temi è gioco facile dall'altra parte accusarci di connotazione violenta nei confronti di chi li espone, non dandoci mai, oppure giustificando la nostra non presa di posizione in maniera concreta, responsabile, di prospettiva e che non sia solo ed esclusivamente ideologica. Grazie.
Grazie consigliere. Ah, sindaco, prego.
Grazie presidente. Ma vengo alle parole di Andrea, no, del consigliere Zambelli, che diceva che questo è un tema che abbiamo visto anche qualche tempo fa in Consiglio Comunale poter essere un tema scivoloso. Io credo che effettivamente possa essere scivoloso quanto più si è di parte o quanto meno si riesce ad essere equidistanti. L'anno scorso, quando abbiamo discusso la mozione, io credo che avessimo trasversalmente manifestato la equidistanza rispetto, e quindi la trasversalità rispetto all'essere contro la guerra, contro l'uso delle armi. Abbiamo però anche, molti di noi, sicuramente il sottoscritto, descritto, e comunque secondo me quella serata è stata una serata importante, l'imbarazzo, la difficoltà nel però dover anche immaginare che di fronte a quelli che in quel momento, poi sono anche assolutamente consapevole che la storia va guardata più sul lungo termine, prendendo in considerazione anche come dire, dinamiche che nella cronaca del momento non vengono effettivamente ricordate, per cui è difficile, no? Distribuire torti e ragioni, però in quel momento e per certi versi nell'evoluzione che c'è stata in questi mesi inevitabilmente sembrava a molti, a me continua a sembrare, che ci fosse, e in parte lo dicevamo anche questa sera, un aggressore e un aggredito. Allora, mettendosi nei panni dell'aggredito, immaginando a quando il nostro paese è stato aggredito, no? Fai più fatica ad esercitare, dicevo, equidistanza e per certi versi ti sembra anche meno facile scostarti dalla solidarietà rispetto a chi è aggredito, o quantomeno rispetto alla comprensione nei confronti di chi è aggredito per la sua voglia assolutamente legittima e per certi versi incoartabile di difendersi. E quindi il tema può diventare effettivamente scivoloso. Quest'anno, in questo caso, scusate, in questa mozione, mi sembra che invece possiamo più concretamente recuperare quella equidistanza, perché qui discutiamo di strumenti. Dicevo in quella sera, la settimana scorsa, in cui abbiamo anticipato la disponibilità su richiesta delle minoranze a discutere trasversalmente questa mozione, e anche anticipato che probabilmente saremmo stati d'accordo sul testo, e mi piace, e lo sottolineo, il lavoro che siete stati capaci di fare come consiglieri di maggioranza e di minoranza, di minoranza e di maggioranza, tutti assieme. Mi piace talmente che sono convinto che questa debba essere una mozione effettivamente del Consiglio, l'ho sottoscritta anche per questo, perché è vero che formalmente si impegnano sindaco e giunta, ma non vorrei che in una capacità di trasversalità come quella che abbiamo rappresentato sindaco e giunta sembrassero altro da questa stessa trasversalità e dal dibattito che stiamo portando avanti. Però dicevo quella sera, in cui anticipavamo queste posizioni, che effettivamente sul tema degli strumenti allora siamo contro la guerra, preferibilmente immaginiamo la necessità della composizione dei conflitti attraverso il dialogo, attraverso le diplomazie. Nel momento in cui la guerra, per motivazioni che possono sembrarci assolutamente incomprensibili, ci sembrano incomprensibili, è inevitabile, credo però che la trasversalità, dicevo, e l'equidistanza sugli strumenti debba essere recuperata. E qui stiamo discutendo di strumenti di guerra che la consigliera Luzzi, il consigliere Di Spirito ci hanno anche tecnicamente già ricordato che cosa significano, e anche quale sia l'azione anche a distanza di tempo che possono produrre sui civili, nella consapevolezza, ripeto, che le persone sono persone tutte, ma che vanno in particolare protette quelle che la guerra non la fanno, non la farebbero. Tra questi ci sono anche molti soldati e soldatesse, però è chiaro, a maggior ragione, anche i civili. E questa possibilità di equidistanza, questo grido forte che effettivamente è bene che ci sia rispetto alla condanna dell'utilizzo di determinati strumenti, l'avete già ricordato, lo dite nel testo della mozione, è stabilito, sancito da una convenzione ONU, ratificata dal nostro Parlamento. Si fa bene, anche con le precisazioni che sono state fatte questa sera, ulteriori, a dire chi invece effettivamente questa convenzione non la recepisce. E quindi si fa bene trasversalmente, dicevo, a condannare l'utilizzo di questi strumenti. Ebbene, avete richiamato il ruolo di Rovereto Città della Pace, ebbene da questo punto di vista anche effettivamente stimolare al dialogo e alla composizione. Ecco, io voglio ricordare, perché è anche vero che nel momento in cui non riusciamo a recuperare questa trasversalità, a volte ci accusiamo reciprocamente, in questo caso viene accusata chiaramente l'amministrazione, no, di non esercitare fino in fondo il ruolo, no, di Città della Pace. Io voglio ricordare che effettivamente il ruolo della sensibilizzazione, Rovereto cerca di svolgerlo, non posso dire sempre come dire, in maniera piena o come si vorrebbe, è vero che c'è uno scarto magari, no, tra ciò che si potrebbe o ciò che si vorrebbe fare e ciò che effettivamente si fa. Però è anche altrettanto vero che c'è una storia di questa città che ha dimostrato, indipendentemente dalle attività, no, delle singole amministrazioni, di saper investire sul dialogo, sulla composizione. È città della formazione, e ha ricordato benissimo Miriam Francesconi, la ringrazio, attraverso anche le parole di Maria Montessori, di come la formazione, no, sia veicolo di pace, l'educazione sia veicolo di pace e di fatto di conseguenza di libertà. Però è città della pace anche perché ospita sul suo territorio luoghi simbolo dal punto di vista del dialogo e della composizione dei conflitti attraverso le diplomazie, la Campana su tutti, ma poi è luogo e città della memoria, l'ossario, l'attività di tutti i nostri, del nostro sistema, diciamo, di ricerca sulla storia, il museo storico della guerra, ma poi il laboratorio di storia, l'Accademia degli Agiati, quante istituzioni culturali, no, hanno studiato su ciò che è stato per promuovere percorsi di pace. Quindi la legge nazionale che veniva ricordata è il frutto, no, di una città che da questo punto di vista ha saputo dire molto e continua a dire, perché Miriam Francesconi ha citato alcuni esempi di collaborazioni forti, sempre per quel che riguarda la formazione sul territorio, l'attività del Centro per la Cooperazione Internazionale con le sue diverse articolazioni, certo anche l'Osservatorio Balcani Caucaso, e il ruolo anche della stessa Fondazione Campana, voglio ricordare di come effettivamente anche il rapporto tra comune e fondazione sia un rapporto che è sempre più teso alla contribuzione sulla base di progetti che effettivamente poi vanno nella direzione, no, della promozione, di dialogo, di manifestazioni, di eventi che ci parlino di pace o di promozione o di costruzione di solidi percorsi di pace. E dentro questo percorso io credo che sia assolutamente importante, lì abbiamo bisogno di essere noi stimolo, però poi di una convinzione che so già essere profonda, sempre è stato così, anche adesso, però ho maggior ragione adesso, visto che il reggente come dire, conosce la diplomazia, no? E il ruolo delle diplomazie, è importante anche stimolare, dicevo, la funzione diplomatica della Campana, per cui io sono anche d'accordo sulla valutare la fattibilità, come viene detto in conclusione di mozione, di invitare a Rovereto. Meglio sarebbe insieme, chiaramente, però come minimo anche separatamente. Ricordate che nella giornata del 21 di settembre, che è la giornata della pace, come dire, la capacità di rappresentare, no, anche plasticamente l'incontro tra territori in conflitto storicamente alla Campana c'è stata, per cui condivido, dicevo, anche quell'ultimo appello, l'ultimo stimolo a invitare le rappresentanze diplomatiche in Italia, di Russia ed Ucraina. C'è appunto il memorandum della pace che dovrebbe essere già un elemento comune, ci sono state iniziative anche che ci hanno portato anche recentemente in contatto con quelle stesse diplomazie, ricordate la intitolazione del parco in fondo a Viale Trento all'innesto, all'inizio di Via Brione, intitolazione alle bambine e ai bambini di Beslan, ci ha portato a contatto con diplomazie che effettivamente, come hanno potuto vedere che questa città è capace di memoria e di attenzione alla sofferenza, in certe occasioni possono effettivamente rendersi disponibili tutte, bilateralmente, senza distinzioni, a proposito del non essere parte o cercare di essere equidistanti. Possono mettersi a disposizione, dicevo, della promozione di percorsi che siano percorsi, dicevo, di pace e che abbiano come obiettivo primario la cessazione, come viene detto in mozione, delle ostilità. È effettivamente un'ulteriore voce che possiamo mettere lì, è un'ulteriore modalità come dire, dimostrazione che siamo città della pace e non solo che ci diciamo città della pace. Ecco, è questo il senso, come anticipavo, non solo del voto a favore di questa mozione, ma anche della sua sottoscrizione.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, Assessora.
Sì, grazie Presidente. Non nascondo che non avevo intenzione di intervenire, nel senso che molte sono le cose che sono già state dette, però mi preme anche un po' raccogliere la sollecitazione del consigliere Veronesi in termini naturalmente positivi, dando anche una risposta sull'azione, secondo me molto importante, che è stata fatta con questa condivisione del contenuto di questa mozione, che riguarda di fatto l'aula intera. E io credo che questa mozione porti dentro, diciamo, le righe che la rappresentano, una storia di territorialità che è la nostra, cioè di paese che comunque, di realtà che ha vissuto un conflitto sui propri territori, e anche di un contesto in cui ci vede poter ragionare, come diceva anche il Sindaco, su uno strumento specifico che riguarda l'Italia, che è uno di quei paesi, dei 111 paesi, che ha comunque sottoscritto una convenzione che negli Stati Uniti, se vogliamo dire, né Ucraina, né Russia, né nessuno di tanti altri paesi comunque ha sottoscritto rispetto ad alcuni strumenti di guerra considerati molto pericolosi. Non ci sono solo le bombe a grappolo, ci sono armi chimiche, altre tipologie di armi che adesso non mi vengono in mente, ma ce ne sono diverse. Ora, è sempre difficile quando si parla di temi che riguardano la guerra e che riguardano la pace, fare ragionamenti, diciamo così, troppo generalisti, a mio avviso, perché bisogna entrare nella storia di quei territori e nei percorsi e nelle conseguenze di azioni e reazioni che si sono create rispetto a una certa situazione. Ma è indubbio che l'Ucraina sostanzialmente è stata aggredita, e anche noi siamo stati in più di un contesto della storia luoghi di aggressione. Però è chiaro che la guerra, o comunque lo stato di guerra, è uno stato che porta a una conflittualità che non è solo fisica ma anche ideale, ognuno riporta la sua ragione, e di fatto in qualche modo il tentativo di elevarsi a una condizione in cui questo conflitto, botta e risposta sostanzialmente fisico, viene meno, è sempre molto complesso. Perché dico questo? Dico questo perché chiaramente insomma, ognuno di noi avrà uno storico, un vissuto di parenti che hanno comunque fatto la guerra, e sicuramente chi è soldato o soldatessa sa che quando ti scontri, adesso la guerra non si fa più in quel modo lì, ma in un conflitto in cui ti scontri anche fisicamente, ad un certo punto chi la guerra materialmente la fa, voglio dire, anche chi sostanzialmente sostiene le ragioni dell'essere in guerra, però comunque può venire ferito, può venire ucciso, e comunque paga con la morte per le scelte e le decisioni di altri spesso, no? Però il tema è che comunque attraverso questa mozione, ragionando all'interno comunque di uno strumento specifico che ci consente comunque anche di essere rappresentati a livello non solo diciamo così territoriale, ma anche italiano, anche europeo, e questo è molto importante, l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo comunque molto importante all'interno di una mediazione comunque politica che cerca in ogni caso di far comprendere, perché noi siamo stati territorio durante il periodo del Secolo Breve interessato da due conflitti veramente devastanti. E questo comunque porta con sé una storia che ci induce comunque a pensare che in ogni caso, anche in una complessità così forte come quella di due realtà, di due paesi, o comunque di più paesi, di più realtà territoriali che confliggono tra di loro, la necessità di tenere comunque sempre aperto un filo conduttore che ti porta al dialogo e alla possibilità di inserirsi e di rimanere sempre comunque all'interno di quel percorso per costruire comunque, aspettando i tempi della maturazione che spesso sono lunghi, anche in tentativi che vanno fallendo in modo costante, devono comunque tenere alta quella tenacia di tenere quel percorso che va verso una chiusura del conflitto. Allora, questo non è però, a mio avviso, una questione ideologica di destra e sinistra, e questo lo dico con grande fermezza, nel senso che è vero, se vogliamo, certamente la sinistra ha sempre avuto cari i temi della pace, cioè li ha sempre avuti, ma non come principio ideologico di per se stesso, non perché in qualche modo era una moda sostenere la pace e la destra questo non lo volesse fare. Ma perché se ragioniamo in questi termini si perde, a mio avviso, la necessità di comunque riuscire a cercare, e questa è l'azione che va fatta, di fare in modo che la politica diventi dialogo laddove può non esserlo nello scontro ideologico. È chiarissimo che la sinistra ha una storia di pacifismo, e questa va assolutamente ricordato. E mi piace però pensare che esista anche un cliché dove comunque siamo in ogni caso uomini e donne, e dove il tema non è essere di destra o di sinistra, ma riuscire a riallacciare quelle fila, secondo me molto importanti, e con questa mozione noi possiamo realmente lanciare un messaggio che è un messaggio molto significativo. Ora, se ragioniamo per cliché, la sinistra è ideologica per la pace, allora diciamo che la destra è guerrafondaia, non so se questo possa essere una semplificazione che va bene. E naturalmente spesso la destra ha detto alla sinistra che la sinistra porta al terrorismo, cose di questo genere. Io credo che non siano questi dibattiti, non lo sono, è chiaro che c'è una storia, c'è una sensibilità su certi temi, però quella sensibilità deve diventare sensibilità di popolo, sensibilità umana prima ancora che ideologica. Quindi io ringrazio il consigliere Zambelli, come tutti quelli che hanno partecipato, però e che hanno voluto costruire questa unità di intenti, però non mi sento di ringraziarlo perché è uomo appartenente al centrodestra, ma perché penso che si sia costruita una sensibilità comunque diffusa che tiene insieme noi come uomini e donne di questa città, che comunque in qualche modo nella storia insomma è il simbolo di Maria Dolens, è il simbolo sostanzialmente di armi di guerra che si sono fuse, no? Per fare un simbolo di pace. Quindi è da questo punto di vista che io vedrei una lettura matura, interessante, importante, costruendo quel dialogo che certo porta dei valori di sinistra, ma naturalmente io auspico che questi valori siano valori, diciamo, dell'umanità intera, uomini e donne che si mettono a disposizione nel fare il pensiero politico, un pensiero che unisce e non che divide.
Grazie assessora. Altri? Allora le darei la parola a consigliera Zambelli se vuole fare un breve intervento di conclusione.
Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto tutti i colleghi che sono intervenuti. Questa sera abbiamo dato vita a un dibattito alto, costruttivo, che verosimilmente troverà sintesi nel voto, io auspico il più ampio possibile, spero addirittura unanime su questo dispositivo. Ribadisco, ma lo dico con grandissima sincerità, non è la mozione di Zambelli, mi limito a far da portavoce ai tanti colleghi che hanno aiutato, non tanto nella prima bozza perché qualcuno deve buttarla giù, ma comunque hanno aiutato a migliorarla, a revisionarla, anche quelli che l'hanno sottoscritta questa sera, e devo dire che la lezione, o meglio l'esperienza dentro quest'aula fatto l'anno scorso sul tema dell'invasione appunto dell'Ucraina, al di là del giudizio storico su quella serata, rispetto alla quale magari ognuno coltiva le proprie opinioni in modo legittimo, comunque è stata utile per quest'aula per ritrovarsi questa sera, imparando magari da quegli errori che ognuno di noi dentro quel dibattito ha commesso, per far tesoro di quell'esperienza e cercare di far sì che questa sera invece Rovereto riuscisse ad esprimere una posizione chiara, unanime, e che in maniera altrettanto chiara e alta dichiarasse una posizione su quello che sta succedendo anche nell'ambito appunto dell'utilizzo di queste armi. Per cui ci siamo impegnati tutti a far tesoro di quella lezione, a puntare sulle cose che uniscono e a mettere in secondo piano quelle che avrebbero potuto dividere o portare fuori dall'obiettivo della condivisione di un documento da parte del Consiglio Comunale. Ecco, se posso su questo, lo ricordava anche il Sindaco e qualche altro collega, è un bene, stiamo parlando di temi ovviamente che riguardano l'umanità, l'essere a questo mondo e condividere un'appartenenza al genere umano, e quindi non dovrebbero troppo dividere per sensibilità o categorie politiche. Però Rovereto su questo tema ha una responsabilità più grande di qualsiasi altro comune. Questa mozione, se avessimo tolto ad esempio riferimento a Rovereto, Città della Pace, Fondazione Campana dei Caduti, potrebbe essere stata proposta in qualsiasi consiglio comunale italiano, e io mi auguro che possa essere proposta in qualsiasi consiglio comunale italiano, ma a Rovereto si chiede di alzare l'asticella, perché ha una tradizione culturale, formativa e storica, veniva ricordata prima, che non consentiva di limitarsi ad esprimere quel tipo di sentimento positivo, ma mettere in gioco anche gli strumenti che ha a disposizione. E lo ricordava per prima la consigliera Francesconi, Rovereto è città della pace per legge del Parlamento italiano e credo sia, se non ricordo male da quelle piccole ricerche che avevo fatto l'anno scorso, credo sia anche l'unica in Italia a l'unica o forse per cui c'è la campana dei caduti, c'è il suo memorandum e qua non serve richiamare cosa vuol dire campana dei caduti e la storia che l'ha accompagnata e che l'ha preceduta. E ente che, lo voglio ricordare, prima l'ho scordato, è bene anche ricordarlo ogni tanto, è un ente accreditato presso il Consiglio d'Europa, è un ente che è accreditato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. E quindi anche noi dobbiamo, a volte c'è la tentazione di vivere di chiudersi dentro in un provincialismo che non appartiene alla città di Rovereto, perché se noi abbiamo questo tipo di strumenti, di portati storici, di esperienze che hanno consentito questo, è perché c'è chi prima di noi ha creduto e ha portato Rovereto a dialogare col mondo. Rovereto non è provinciale da questo punto di vista e noi dobbiamo essere consapevoli che su questo terreno non si tratta di aggiungere una mozione alle tante altre, si tratta di mettere in gioco una ente e dietro quest'ente la sensibilità e la storia che ha portato la sua costituzione, che davvero potrebbe essere utile per aggiungere qualche piccolo tassello magari ai percorsi di pace o di disarmo anzitutto che vogliamo costruire. Lo ricordava il sindaco ed è ricordato dentro la mozione. Russia-Ucraina, perché ovviamente oggi il contesto che si impone all'attenzione e alla preoccupazione di noi è questo, non hanno aderito alla convenzione sull'utilizzo delle bombe a grappolo, ma hanno aderito al memorandum per la pace di Maria Dolens. Il che vuol dire, immagino, che gli ambasciatori di questi paesi nel passato, non so chi prima e chi dopo, si sono recati presso il colle di Miravalle a consegnare la bandiera del loro paese. E allora, se una bandiera che sventola non vogliamo che sia solo una bandiera che sventola, occorre cercare di contribuire, di aiutare la città ad appropriarsi del ruolo che le compete. Per cui anche quell'azione, non so se definirla diplomatica, perché forse non è propria della Fondazione Campana dei Caduti, non è la sede del Ministero degli Esteri, però anche un'azione da un certo punto di vista diplomatica fa parte dello statuto del DNA della Fondazione Campana dei Caduti. E allora sì, la Fondazione ha ragione, diritto e anche il dovere e ha tutti i canali istituzionali valorizzati, tra l'altro, come ricordava credo il sindaco, anche dal fatto che oggi alla reggenza c'è un diplomatico, per utilizzare questi canali legittimati dal punto di vista istituzionale, perché a Rovereto sul colle di Miravalle tutti questi ambasciatori, e oggi ci interessano quelli di Russia ed Ucraina, si sono recati per portare la loro bandiera. Allora se qualcuno si è recato lì a rappresentare il proprio paese, a portare la propria bandiera, a sottoscrivere il memorandum per la pace di Maria Dolens, forse qualcosa vorrà dire. Magari se la città di Rovereto glielo ricorda, senza imporre nulla a nessuno, forse fa un servizio positivo. Poi anch'io auspico, sindaco, che la presenza eventuale di queste rappresentanze possa essere congiunta. Abbiamo preferito indicare anche separatamente per venire incontro a possibili pregiudizi, quindi va bene anche separatamente piuttosto che nulla, insomma, ecco. Perché io auguro veramente che, ma non ho dubbi su questo, sentendo le parole dei colleghi, le parole dei membri della giunta, del sindaco, che veramente il Consiglio Comunale creda a questo, creda al ruolo della campana, crede anche al ruolo di coinvolgimento che questa campana può avere al di fuori della città di Rovereto sullo scenario internazionale, che è quello che è proprio di questa istituzione. Quindi chiudo qua ringraziando veramente tutte le forze politiche, tutti i consiglieri comunali, e credo che oggi rendiamo davvero un servizio positivo alla nostra città e anche a quel bene che si chiama pace, rispetto al quale insomma non serve aggiungere altro. Grazie.
Grazie consigliere Zambelli. Procediamo con le dichiarazioni di voto, se ci sono. Non vedo dichiarazioni di voto, allora chiedo ai due scrutatori, siamo sempre in 21, mi pare, di aiutarmi per la votazione. Favorevoli? È unanimità, quindi c'era... Benissimo, 21 favorevoli, la mozione è approvata e sono contenta. Scusate. Allora, adesso abbiamo... sì, esatto, facciamo una piccola pausa, abbiamo poi la relazione del sindaco per quanto riguarda il DUP. 10 minuti.
Bene, prendiamo posto. Chiesa. Consigliere Chiesa. Aspetta perché dobbiamo avere il numero. Allora, intanto approfitto perché non sono sicura di avere detto che era entrato anche il consigliere Chiesa già parecchio tempo fa, alle 19.38, ecco, non sono sicura di averlo detto. E poi un'altra cosa che volevo dire, anche se non era necessario, ma ovviamente noi abbiamo votato all'unanimità la mozione così come era stata autoemendata dal consigliere Zambelli con l'aggiunta del nome del paese dell'Ucraina, che era fra quelli che non hanno sottoscritto la risoluzione dell'ONU sulle bombe a grappolo. Allora, do la parola al sindaco per la relazione sul documento, sul DUP. Prego.
Grazie Presidente. Come ci siamo detti la settimana scorsa, è stata prassi in questi anni quella di accompagnare la presentazione del DUP attraverso il documento che avete in area riservata con una breve sintesi di appunto presentazione all'Aula di quella stessa parte strategica che è l'unica che in questo momento è a vostra disposizione. Perché è l'unica che è a vostra disposizione? Perché la parte operativa è quella che verrà aggiunta in seguito poi alla nota di aggiornamento al DUP, che verrà confezionata intorno al mese di novembre, e il tempo, così dice, stabilisce la normativa tra la fine di luglio, entro il quale appunto la parte strategica va presentata nel senso del trasmesso, e novembre è quello durante il quale i consiglieri e le consigliere possono valutare il documento e presentare le loro osservazioni in maniera tale che il documento possa essere il più condiviso possibile, per cui è chiaro che non è automaticamente detto, no, che ci sia un accoglimento, però io in questi anni ho visto che tutta una serie di osservazioni che non stravolgevano il senso del documento, che chiaramente è prima di tutto responsabilità di chi la città la governa, ma che comunque contribuivano a migliorarlo e a renderlo appunto un documento più condiviso, dicevo, quelle osservazioni sono state storicamente accettate ed incluse, per cui io invito l'Aula a come dire, approfittare, sfruttare questa possibilità di tempo perché appunto il documento sia, dicevo, migliorato attraverso i suggerimenti che dall'Aula, dai singoli consiglieri arrivano. La parte strategica è una parte che chiaramente è molto legata alle linee programmatiche e di per sé capisco che possa anche non essere, come dire, trasversalmente condivisa, proprio perché legata alle linee programmatiche. Però, ecco, voglio ricordare come sia una porzione di documento che si sostiene su due ragionamenti in maniera particolare, due pilastri. Quello della convinzione che la storia della nostra città sia importante anche per determinarne il futuro e quindi l'investimento che questa città ha fatto, anche cambiando amministrazioni, di amministrazione in amministrazione su alcuni temi, la città della formazione e della cultura, ne parlavamo in parte anche prima discutendo la mozione, la città dell'impresa, la città anche attraverso la capacità di coniugare cultura, impresa, la città di una nuova vocazione, di una nuova attrattività che è appunto quella legata al turismo. Abbiamo però anche sempre sottolineato come dentro questi pilastri che possono governare lo sviluppo del territorio ci dovessero essere anche degli spazi importanti legati alle relazioni. Lo avevamo detto storicamente, lo abbiamo ripreso in questa consigliatura. Devo dire che per certi versi durante questa consigliatura abbiamo avuto poi degli accadimenti che hanno ulteriormente dimostrato la importanza del fare comunità e del costruire o ricostruire comunità, e sono gli avvenimenti legati alla pandemia, all'emergenza sociale ed economica conseguenti, però, e ne abbiamo parlato prima durante la mozione, anche i tragici eventi legati ai conflitti e alle conseguenze che poi i conflitti portano, prima di tutto sui territori nei quali i conflitti si conducono, ma poi di riflesso anche sui territori più o meno vicini. E dentro questa necessità di fare comunità, di costruire comunità, alcuni temi forti che hanno molto a che fare con la rigenerazione urbana, ma abbiamo detto anche umana, no? Della città, e quindi certo la riqualificazione o l'azione su alcuni spazi fisici, ma poi soprattutto la necessità di un'attenzione alle funzioni, nuove funzioni o comunque anche la possibilità di espletare meglio funzioni importanti che sul territorio si sono incardinate e che storicamente hanno caratterizzato questo territorio. Quando parliamo per esempio di città dell'impresa, l'idea di una città del commercio e quindi di quanto la rigenerazione urbana debba essere importante anche per quella vocazione, per quel comparto, è uno degli esempi che possiamo fare al riguardo. Altro elemento importante che fa parte, dicevo, del tema delle relazioni e della crescita il più possibile armonica della città, la crescita o meglio la, come dire, l'accoglimento di tutta una serie, la crescita armonica e di conseguenza l'accoglimento di tutta una serie di istanze che vengono dalle circoscrizioni, dai quartieri. Ho già detto tante volte, non voglio che ci siano equivoci da questo punto di vista, che non si riesce a fare tutto quello che una circoscrizione richiede, ci sono delle priorità sulle quali magari si riesce ad intervenire, altre sulle quali inevitabilmente si stratificano e si sedimentano richieste, necessità, però ecco, l'attenzione rispetto ad un documento unico di programmazione che cerchi il più possibile di tener conto delle esigenze anche dei territori, o un bilanciamento delle diverse manovre di bilancio, scusate il gioco di parole, in modo tale che effettivamente ci sia una sorta di perequazione tra zona e zona della città in quella funzione di regia che un'amministrazione deve avere, beh ecco, questa è un'attenzione che abbiamo cercato di mantenere e che cerchiamo appunto di presentare anche dentro il DUP 2024-2026. Su questo però, che è, su questo programma, su questa linea di sviluppo, ripeto, condivisibile o non condivisibile, però che abbiamo cercato di rappresentare, di delineare, di definire nel documento che è a vostra disposizione, si è innestato, si sono innestate delle novità di cui abbiamo già più volte parlato in quest'aula e che ci hanno portato di fatto a gestire e quindi poi a prevedere dentro un documento di pianificazione una pluralità di bilanci e di relazioni. storicamente il protocollo d'intesa con la provincia, più recentemente anche alcune azioni coordinate con la comunità di valle dentro il fondo di sviluppo strategico, ma poi in maniera assolutamente importante, in conseguenza, ci siamo già detti, della pandemia, della situazione di crisi che si è venuta a creare, dell'intervento quindi a sostegno dello sviluppo da parte dell'Europa, il tema del PNRR. Allora, noi sappiamo di come questo tempo sia un tempo difficile e rispetto alla pianificazione si debba, prima ancora che parlare di PNRR, capire qual è lo scenario dentro il quale ci muoviamo e soprattutto quali sono i nostri riferimenti nei rapporti con gli enti sovraordinati. Per cui, se voi andate a vedere il documento di economia e finanza che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile scorso, vediamo come effettivamente, poi abbiamo alcuni aggiornamenti per certi versi anche confortanti, no? La situazione Italia rispetto ad altri paesi è un dato di fatto, ne parlavo anche con qualche imprenditore in questi giorni, di come noi nell'emergenza normalmente funzioniamo meglio che non nella pianificazione. Però pur dentro questi dati, che sono anche confortanti rispetto ad altri paesi europei, è chiaro che il quadro che ci consegna il documento di economia e finanza, sul quale abbiamo cominciato a ragionare pensando a questo aggiornamento di DUP, è un quadro chiaramente ancora incerto. E quanto dibattito da questo punto di vista si è fatto rispetto e si sta ancora facendo rispetto al costo del lavoro, rispetto al tema della moderazione salariale, del rallentamento dell'inflazione, dei tentativi di rallentamento dell'inflazione. Però dentro questo quadro che è ancora incerto, dicevamo, la capacità di reazione a livello nazionale, un dato provinciale che effettivamente rimane ancora un dato di stabilità dal punto di vista economico, e la grande opportunità, dicevamo, del piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, io vorrei in questa occasione, proprio perché questo condiziona inevitabilmente, pesantemente, prevalentemente nel bene, voglio dire, poi ingessa anche un po' i nostri bilanci chiaramente, però fare un aggiornamento proprio per quanto è condizionante cosa stiamo portando avanti con il PNRR. E allora veniamo sulla dimensione più squisitamente comunale. Allora, per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, le istanze contributive relative al PNRR hanno interessato 16 interventi e sono stati delineati in termini molto concreti gli iter di ammissione a finanziamento e la conseguenziale progettazione delle opere. Tante di queste hanno visto il loro avviamento, alcune sono state già completate. A me interessa fare alcune sottolineature su quelle principali, non solo per l'ordine di spesa e quindi l'entità del finanziamento, ma anche perché vanno ad inserirsi in quelle vocazioni di cui parlavamo prima, che sono poi motore di sviluppo della città: formazione, impresa, cultura, attrattività turistica. E allora le opere di miglioramento e di efficientamento energetico e dell'illuminazione di scena sia del Teatro Zandonai che del Teatro alla Cartiera per 530.000 euro sono in fase conclusiva e siamo di fatto alla rendicontazione. È iniziato il restauro delle pertinenze di Palazzo Bettagrillo, qualcuno avrà potuto vedere passando il cantiere, e le opere dovrebbero trovare conclusione entro la fine dell'estate. È un intervento da 414.000 euro, quello, dicevo, dell'efficientamento energetico, un intervento da 530.000 euro. Sul versante della riqualificazione energetica, però, a proposito di formazione e cultura, c'è un ulteriore intervento di 520.000 euro sulla rigenerazione dei servizi tecnologici e impiantistici in seno alle scuole. e abbiamo riconosciuto l'importo di 2.400.000 euro per l'aumento che c'era stato della spesa prevista e quindi il conseguente adeguamento del ex Alpe. Abbiamo individuato la ditta aggiudicataria e c'è in questo momento in corso, abbiamo deliberato in questo senso proprio questa mattina, la individuazione dei professionisti a cui affidare l'incarico per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza. Le opere dovrebbero iniziare entro il mese di novembre prossimo 21. Iniziato il cantiere ed è adesso in fase avanzata di realizzazione della mensa scolastica presso le scuole medie Damiano Chiesa. L'obiettivo è quello di finire i lavori per l'inizio dell'anno scolastico. Voi ricordate che l'importo qui era di 1.800.000 euro, così come è ormai in fase assolutamente avanzata il cantiere volto al miglioramento sismico ed energetico della scuola elementare Dante Alighieri. Anche qui l'importo complessivo è di 2.800.000 euro e anche qui i lavori devono concludersi entro settembre perché poi appunto c'è l'inizio dell'anno scolastico. Parallelamente dovrebbero trovare sostanzialmente avvio le opere riguardanti le politiche sociali, parlo del nuovo appartamento per persone con disabilità nell'edificio Exact di Borgo Sacco, gli interventi afferenti alla domotica in un appartamento di via Vannetti. Per quel che riguarda la via Vannetti, nel senso anche della casa di riposo, voglio darvi notizia anche di un accordo in corso con la provincia e con l'azienda sanitaria per destinare una parte della Vannetti, la parte diciamo nord ovest, alla necessità che sul nostro territorio ha manifestato la unità operativa di psichiatria. Territorio vuol dire non solo quello cittadino, ma di tutta la comunità di valle. Questo porterà anche ad un adeguamento sismico dell'edificio e quindi ad un miglioramento e a un efficientamento del patrimonio che è patrimonio comunale. E abbiamo poi gli interventi a proposito di inclusione e di vicinanza al tema RSA e comparto via Vannetti, gli interventi dicevo al portico a Borgo Santa Caterina, e sono interventi complessivamente quelli di cui vi sto parlando intorno ai 700.000 euro. È poi finanziato il progetto di demo ricostruzione che abbiamo discusso qui in aula per le 12 unità abitative funzionali alla edilizia residenziale pubblica in via Maioliche per un importo di 2.760.000 euro e il cantiere adesso è avviato. E poi vengono già promosse istanze quali la sistemazione e l'ampliamento dell'asilo Don Rossaro per 2.550.000 euro e la riqualificazione acquedottistica per 2.841.000 euro, che sono state fino ad ora valutate favorevolmente ma non sono ancora state finanziate, non abbiamo ancora la corrispondente contribuzione. Opere importanti da un lato nel indirizzo che dicevo prima della vocazione alla formazione, però anche nel caso dell'asilo Don Rossaro, certo il progetto educativo, certo però anche le necessità che abbiamo sul territorio di una educazione che sia conciliativa, che permetta di fornire alle famiglie quei servizi che poi possono incidere in maniera positiva sul lavoro che non, maschile e femminile, e anche sulla possibilità di generazione, di rigenerazione, no? Immaginiamo quanto i giovani debbano essere messi nelle condizioni, attraverso l'avere il lavoro e attraverso avere i servizi e le strutture adeguate, di poter appunto generare. Il tema della natalità l'abbiamo più volte trattato e abbiamo detto di quanto sia effettivamente importante e debba essere alla nostra attenzione. Ecco, io volevo dire di quanto il PNRR, oltre all'aggiornamento che vi ho proposto, sia anche la dimostrazione, in una logica però che non deve come dire, trovare, come dire, abitudine. Però perché noi siamo abituati, l'ho detto tante volte, al rapporto prima di tutto con la provincia. Per noi comuni è la provincia il riferimento. Però è anche altrettanto vero che ci sono delle situazioni nelle quali i riferimenti possono o in certi momenti devono essere altri, che sono le situazioni di emergenza o dentro la pianificazione anche le progettualità che non hanno per certi versi molto a che fare con il rapporto con lo Stato, che pure è quello che presidia, tranne che sulle politiche sociali, il PNRR in questo momento. Ed è un rapporto che ci ha trovato anche soddisfatti, nel senso che comunque noi abituati, e ripeto, vogliamo mantenere assolutamente questo tipo di rapporto, siamo convintamente e orgogliosamente autonomisti, però abituati a questo tipo di rapporto con la provincia, non immaginavamo che in alcuni canali ci potesse essere questa agilità e questa fluidità di rapporto con lo Stato. Dobbiamo dire che sul PNRR c'è stata, può sembrare strana questa, come dire, mancanza di fiducia, ma è perché insomma per noi autonomia significa, no, farci le cose prima che ce le facciano gli altri e essere abituati a condurre, no, i rapporti prima di tutto sul territorio. Però al di là di quello che è stato un rapporto con lo Stato, che col PNRR dicevo è stato di soddisfazione, c'è invece la necessità, al di là delle emergenze e delle urgenze, di intensificare, e da questo punto di vista cerchiamo di dire qualcosa anche nel DUP, i rapporti con l'Europa. Abbiamo sicuramente bisogno di un rapporto più forte con l'Europa, nella consapevolezza che l'Agenda 2030, l'ho già detto anche dentro quest'aula, è un programma politico di costruzione dell'Europa. E anche qua, secondo me, vengo a qualche considerazione che è stata fatta prima durante la mozione, in maniera molto trasversale, nel senso che comunque ci sono dei temi che non possono non occuparci trasversalmente. E da questo punto di vista voglio ricordare, per dimostrare come effettivamente alcuni canali possano essere percorsi, perché in aula non ne abbiamo ancora direttamente parlato, il finanziamento europeo di 5 milioni di euro che abbiamo ottenuto come comune, proprio per un progetto europeo che abbiamo presentato come ente capofila, e io ringrazio tutti quelli che dentro il comune hanno lavorato, sia per parte politica, l'assessore Mignocchi, l'assessore Cossali, la consigliera Miorandi, sia però per parte tecnica, tutti gli uffici che hanno assistito, ma poi noi eravamo i capofila appunto di un gruppo assolutamente più ampio, che includeva dal punto di vista istituzionale la Comunità di Valle, ma poi RFI, l'Accademia di Comunità La Foresta, l'Università, una esperienza legata all'Università in Spagna, cioè un gruppo collegiale che ancora una volta dimostra per certi versi l'importanza non solo dei rapporti con gli enti sovraordinati, in questo caso l'Europa, ma anche l'importanza della capacità di lavoro assieme. Insomma, a proposito di relazioni e di necessità di promuovere relazioni. Ebbene, quel finanziamento servirà, l'avete visto, ma lo voglio appunto comunicare anche qua, a riqualificare ulteriormente la nostra stazione dei treni, ma facendola diventare non soltanto, che è importante, un luogo di relazione e anche di vita, con i vantaggi che ne conseguono anche dal punto di vista della sicurezza o della percezione di sicurezza, ma poi la fa diventare veramente elemento ulteriore di cerniera tra la zona est e la zona ovest della città. Sapete che nel progetto sarà coinvolto anche l'ex ormai bar Iris, che però è di proprietà del comune, e dentro questa riqualificazione ci sarà lo spazio per la promozione del nostro territorio, nel senso però di farlo diventare paradigmatico come un territorio che è il territorio della sostenibilità. E quindi quando parliamo di sostenibilità parliamo ancora una volta di, prima di tutto, sostenibilità delle relazioni tra le persone, l'inclusione. Non dimentichiamoci che l'Accademia La Foresta, per esempio, ha potuto prendere vita perché abbiamo ristrutturato dei locali da dare in uso poi all'Accademia della Foresta, proprio perché siamo stati città accogliente, no? E finanziamenti che venivano dal nostro essere stati città accogliente. Però qui c'è la possibilità, dicevo, non solo di accogliere, ma di diventare, attraverso un progetto che magari è partito dall'accoglienza, motori di sviluppo e, come dire, esperienze paradigmatiche su nostro territorio, ma utili a territori assolutamente più ampi, perché il bando che abbiamo vinto è, dicevo, il bando che prevedeva un finanziamento da 5 milioni di euro, al quale hanno partecipato un centinaio di città europee, e poi quelle selezionate sono state 11, no? Per cui è anche motivo di orgoglio immaginare che si sia intravisto in un percorso così ampio la possibilità che un territorio come il nostro possa diventare modello in qualche modo, no? Replicabile, trasferibile. Ecco, perché il tema, dicevo, è quello della rigenerazione, ma anche appunto della riflessione sulla sostenibilità, che però non è più solamente a proposito di certe differenze che magari hanno connotato, no? Anche in passato la percezione rispetto a certi temi legata ad un concetto di crescita felice, ma diventa invece motore di sviluppo, certo di benessere, certo di relazioni positive, certo di una capacità di fare comunità, ma anche appunto un nuovo modo di fare impresa, un nuovo modo di essere attrattivi, un nuovo modo di promuovere appunto il territorio e di conseguenza di fare sviluppo. Ecco, mi sembra importante che ci rendiamo conto che al di là delle fasi dell'emergenza, nella pianificazione c'è bisogno di tener conto, di andare a cercare risorse fuori, non solamente nei consolidati e importantissimi rapporti che abbiamo con la provincia. Un esempio che diventa anche aggiornamento, ho cercato di farlo. Per quello che vi ho detto, e chiudo, la parte operativa del DUP, proprio perché si inserisce dentro questo percorso e perché ha molto a che fare, dicevo, con i temi che sono del PNRR, ma che sono prima ancora che del PNRR, dell'Agenda 2030 che citavo, è chiaro che la parte operativa non potrà non occuparsi di assi strategici come quelli della digitalizzazione e dell'innovazione, quello della transizione ecologica e quello che stavamo discutendo in parallelo della inclusione sociale. Ecco, allora sono questi i temi, diciamo, sui quali ci muoveremo e che andranno a costituire quella parte operativa che associeremo, come vi ho detto in apertura di relazione, alla parte strategica, dopo che però avrete formulato le vostre osservazioni, che avranno modo di arricchire, di migliorare, dicevo, il documento, di fare in modo, in vista poi della sua approvazione a fine anno, che possa essere il più possibile condiviso. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora, noi abbiamo esaurito gli oggetti all'ordine del giorno, però come sapete ci sono anche le mozioni, quindi io chiedo all'Aula eventualmente la prima, perché il consigliere Pozzer non c'è, sarebbe quella sulla manifattura tabacchi, Fait e altri 8 consiglieri. Però possiamo, adesso sono le 9:20, quindi il tempo c'è.
Non so se le vostre interlocuzioni sulla manifattura che vi hanno portato.
Beh, non eravate preparati.
Fai un attimo di pausa e lo concordiamo, dai.
Ci pensiamo in un attimo di pausa? Prego, consigliere Veronesi. No, lo sa.
No, vi guardavo perché, come minoranze, per capire se volevate discutere un attimo, a vedere se andare avanti oppure no. Ecco.
No. Facciamo com'è? Una piccola pausa.
Ma è per quello che ti guardavo.
Allora interrompiamo per 5 minuti. Ah, la presenta l'assessora Robol. Prego, assessora.
Sì, grazie Presidente. Dunque, questa mozione è un po' datata, però partiva da una riflessione che comunque riguarda da tanti anni la città, insomma è una serie di progettualità che si sono avvicendate, insomma, tra le varie amministrazioni provinciali, ma che mette il focus di fatto su un luogo molto importante che è l'area di manifattura, dell'ex manifattura tabacchi, dove di fatto si sono concentrate nel tempo delle progettualità molto importanti che hanno portato poi alla realizzazione del complesso di Kengokuma, che poi vede tutta una serie di attività che si sono implementate nel tempo. Originariamente comunque il progetto voleva in qualche modo richiamare anche il luogo del lavoro, che comunque ha avuto un significato molto importante per la città, per la nostra comunità, da un punto di vista manifatturiero ovviamente, quindi è stato nel corso della fine del secolo scorso è comunque un luogo molto importante, come ho detto, non solo perché fucina di diverse professionalità e diverse persone comunque della nostra comunità che lì hanno trovato, insomma, sia uomini e prevalentemente anche donne, lavoro, ma anche servizi, quindi un modello comunque lavorativo molto importante che certamente è stato motore di sviluppo nella nostra comunità. Quando però ad un certo punto tutto questo si è in qualche modo modificato, per una serie di ragioni che adesso non vado a ripercorrere, se no naturalmente il racconto sarebbe abbastanza lungo, e quel luogo è stato in qualche modo acquisito, diciamo così, dal pubblico per rigenerarlo, come si dice in questi casi, quindi un intervento che ha avuto una matrice naturalmente di tipo urbanistico, ma poi è scesa anche nel dettaglio della riqualificazione architettonica di diversi edifici, sia di una parte più storica che naturalmente di una parte invece di nuova progettazione che a tutt'oggi noi vediamo nella sua interezza, perché è stato di fatto terminato. Poi ci sono delle nuove progettualità che ha messo in campo naturalmente l'amministrazione provinciale attuale, ma non è su questo naturalmente che la mozione in qualche modo si concentra. Qual è il tema? L'idea era che comunque il progetto originario dovesse comunque come dire, ritornare ad appartenere alla comunità, non solo naturalmente tutta della città di Rovereto, ma soprattutto anche dell'abitato di Borgo Sacco, e quindi in qualche modo riconfigurare quel messaggio che è sia, diciamo così, di riferimento alla storia per il significato che quel complesso ha avuto, ma in qualche modo anche di richiamo verso un'innovazione, una modernizzazione. E il progetto originario, che prevedeva riqualificazione della parte storica e nuovo intervento, e quindi si apriva sulla città, è invece poi in qualche modo stato realizzato per una serie, insomma, di evidenti motivi che adesso tecnici che io non vado a riportare, mantenendo una parte naturalmente, diciamo, del confine, della recinzione, del muro, insomma, che in qualche modo limitava anche la possibilità di far comprendere l'importanza, la bellezza e anche, diciamo, il messaggio innovativo e nel contempo di memoria che quel luogo richiama. E quindi, andando un po' a leggere, insomma, soprattutto nella parte terminale poi del dispositivo, quello che sostanzialmente, sì, arrivo Presidente, farò velocissima, quello che il Partito Democratico di fatto proponeva all'Aula era di, a firma insomma in realtà non solo del Partito Democratico ma anche dei consiglieri di Futura, di impegnare il Sindaco e la Giunta ad attivarsi nei confronti di Trentino Sviluppo per procedere in tempi, diciamo, il più possibile certi e brevi, diciamo, per quanto possibile, al ripristino della visione ideale che ho cercato di descrivere ed iniziale del progetto di Kengokuma, e quindi demolendo i muri perimetrali del sito, sia soprattutto sul lato ovest, sul lato sud e sul lato est. Questo perché ci si immagina che quel luogo, che appunto è molto bello, possa anche essere, come dire, riabitato un pochino anche dalla comunità roveretana, negli spazi anche quelli aperti che si sono andati qualificando e costruendo, perché questo consentirebbe sostanzialmente anche poi in tutti quelli che sono i percorsi che poi successivamente sono nati e anche contemporaneamente, quindi percorsi di passeggio, percorsi anche ciclabili lungo naturalmente il percorso dell'Eno che poi sfaccia verso l'Adige, e quindi una zona che per i roveretani è diventata particolarmente praticata, utilizzata e anche direi molto bella da un punto di vista paesaggistico. Quindi l'idea che Manifattura diventasse o diventi anche un luogo insomma più abitato anche nelle sue parti pubbliche di diciamo spazi aperti e della scalinata, o comunque di immaginarsi una maggior contaminazione con possibilità di eventi, manifestazioni, di abitazione, insomma diciamo così, della città, questo pareva non solo e non tanto e non unicamente insomma negli intenti del progetto iniziale, ma anche sicuramente una ricchezza che in qualche modo è ancora in parte inesplorata. Una prima partenza naturalmente per fare tutto ciò è diciamo la possibilità di visuale di tutto il complesso nella sua interezza, e quindi abbattendo, come dicevo, la possibilità dei muri perimetrali, delle recinzioni. Successivamente a questo c'è stato un intervento anche del consigliere Veronesi da questo punto di vista, e un confronto con l'assessore Spinelli in più di una circostanza, diciamo che all'inaugurazione di Cerism, insomma, a cui si è sottoposto diciamo la problematica, e una possibilità che Trentino Sviluppo ha poi in qualche modo manifestato, cioè di farsi carico di questa progettualità di demolizione, quindi di inserimento, diciamo così, al posto dei muri perimetrali di una recinzione che comunque segue un po' diciamo così il disegno della recinzione che poi è stata installata nella parte in cui il muro diciamo è stato demolito, che permette quella permeabilità di visione che di cui parlavo poc'anzi. In più altro tema che era emerso, che non è riportato nella mozione ma che è stato anche questo frutto di un'interlocuzione, il progetto finanziato insomma ovviamente da Trentino Sviluppo potrebbe riportare anche il ripristino di quei lampioni comunque demoliti lungo il percorso ciclabile che poi attraversa sostanzialmente un lato appunto del complesso manifatturiero, ex manifatturiero. Ecco, sulla base di questo ragionamento, questa interlocuzione comunque proficua, che è avvenuta sia con Trentino Sviluppo che con la provincia, noi abbiamo avuto contezza dell'avviamento della progettualità e del finanziamento, e per questa ragione, a meno che appunto non il consigliere Veronesi non voglia dire qualcosa, siamo disponibili a ritirare la mozione, però lascerei eventualmente la possibilità, se si può, Presidente, a lui.
Grazie Assessora, prego consigliere Veronesi.
Sì, grazie Presidente. Sì, è una mozione gestita in maniera un po' anomala, però questo potrebbe essere, Assessore Robol, magari un format di auspicio, no? Anche per il futuro, nel senso che è una di quelle mozioni che ha portato comunque a dei risultati. E devo dire in estrema onestà politica che non darei dei meriti particolari a nessuno, o meglio, c'è il merito del Partito Democratico, quello di avere comunque più a uno che a un altro, c'è stato un merito del Partito Democratico comunque di aver portato all'attenzione della provincia attraverso sia la mozione ma poi una serie di interlocuzioni formali nel corso di incontri istituzionali che abbiamo avuti, eccetera, e una serie di problematiche che probabilmente erano state messe in coda, no? Rispetto a delle priorità che insistevano sul comparto di manifattura, che ha ancora bisogno di essere aggiustato dal punto di vista di alcuni elementi. E dall'altra c'è stato il recepimento della provincia e dell'assessore Spinelli, che ovviamente a Trentino Sviluppo insiste sotto la direzione del nostro assessorato, e quindi è anche più facile un'interlocuzione per le vie brevi. E quindi tutto questo ha portato, insomma, comunque a un risultato, quindi il plauso va dato a chi ha segnalato questa cosa. Parimenti è stata dalla provincia recepita, lo ricordava prima l'assessora Robol, che il muro perimetrale che mi sembra sia diviso, adesso vado a memoria, è ancora in tre pezzi, no? Un pezzettino consigliere Fight, chiedo, insomma, magari conferma, un pezzettino lato ciminiera, poi c'è tutto la stecca, diciamo, verso la che fa da confine con la ciclabile, e poi c'è tutto il lato est, che è quello verso la campagna, ecco, esatto. E allora, le disposizioni dell'assessore Spinelli sono state quelle di velocizzare questa cosa, quindi abbiamo fatto inviare al Comune di Rovereto la comunicazione di definizione sia dello stanziamento che degli incarichi per quanto riguarda la progettazione, e per le vie brevi, insomma, è stato comunicato, diciamo, entro l'anno la cosa sarà definita. In aggiunta a questo, e lo diceva molto bene prima l'assessore Robo, perché ha detto, vabbè, visto che ci hanno fatto questo, aspetta che domandiamo ancora qualcosa, anche se non è scritto sulla mozione, c'era una problematica rispetto, parliamo sempre del lato campagna, no? Dove c'era il passaggio dove erano state tolte, per favorire i lavori, una serie di elementi di illuminazione. Allora, anche quelli, c'è stato lo stanziamento di Trentino Sviluppo, e verranno a breve o contestualmente, nel momento in cui il muro verrà abbattuto e verrà posizionata una recinzione, quindi una righiera, ma che comunque consente la visibilità, anche quelli verranno tutti quanti ripristinati con dei nuovi corpi illuminanti. La terza cosa, tanto per non farci mancare niente, poi non vedemmo altro, però sindaco, perché non è che ogni volta te mi incontri te mi domandi qualcosa. Il sindaco un mese fa proprio mi ha detto, ma sarebbe bello che comunque tutto il comparto, la copertura, diciamo, della manifattura, che in questo momento è lunga credo 200 metri e quindi potrebbe essere non solo un invito dalla ciclabile verso la manifattura per potervi accedere, ma potenzialmente potrebbe divenire veramente un elemento di attrazione, di location per eventi, non lo so, veramente caratterizzante in una zona, insomma, importante della città. Allora, su questo, sindaco, l'aggiorno, insomma, in corso d'opera, no? Abbiamo parlato con la Trentino Sviluppo e stanno predisponendo un progetto di massima. C'è un problema che ovviamente io non sento te, esatto, non tanto la tenuta della soletta, ecco, io parlo, insomma, non vorrei far inorridire l'assessore Mignucchi, non tanto la tenuta della soletta, che quella ha una portata importante, ma la pavimentazione di tutta quella di quell'astricato non è una pavimentazione fissa, e cioè è stato posizionato, su richiesta del sempre sia lodato Kengo Kuma, una pavimentazione, come dire, galleggiante, adesso utilizzo forse un termine improprio, ma ho fatto un altro tipo di formazione. Ecco che questa pavimentazione, bellissima da vedere, ma essendo galleggiante rispetto alla parimenti tenuta che avrebbe un pavimento fisso, ecco, è completamente diversa. Ecco che questo, rispetto a una qualsiasi tipologia di ipotesi di location e quindi di non solo di un camminamento magari di qualche decina di persone o qualche centinaio di persone alla volta, ma di un numero più importante nel momento in cui venisse, ripeto, decisa una caratterizzazione anche tot volte all'anno che preveda una presenza di magari centinaia e centinaia di persone, questo rispetto ad una tenuta statica normale è un elemento abbastanza discriminante. Quindi in un pavimento normale lì ci starebbero 5.000 persone, con il pavimento galleggiante ce ne stanno un quinto, non lo so. Ma non sicuramente la stessa tipo, questo non lo sapevamo né io né lei, ecco, l'ho scoperto proprio 20 giorni fa in una interlocuzione con TS proprio rispetto a questa richiesta. Comunque anche su questo e tenendo conto di questa variabile, di questa variante, Trentino Sviluppo sta predisponendo un progetto di massima. Ho pregato comunque i tecnici di, nel momento in cui avessero qualcosa, di interloquire anche informalmente con l'amministrazione comunale per vedere se comunque anche una sinergia di idee piuttosto che di ipotesi possa essere messa a fattor comune. Grazie.
Grazie. Allora, da quanto ho capito, la mozione viene ritirata. Passiamo a un'altra. Ci sarebbe quella, la numero 7, no, la numero 5, perché sono presenti, era stata presentata dal dottor Plotteger e dalla consigliera Luzzi, quella sull'espressione di solidarietà agli alpini in relazione alla donata di Rimini. Sì, beh, però è giusto che... Prego, consigliera. Scusa.
Grazie Presidente. Sì, questa mozione era stata presentata allorquando erano capitati, sì, dal dottor Plotteger, allorquando erano capitati dei fatti così, che alquanto spiacevoli, diciamo, che avevano di fatto coinvolto gli alpini, e l'allora consigliere Plotteger aveva ritenuto opportuno, vista l'importanza che sul nostro territorio hanno sempre rivestito ovviamente il corpo degli alpini, presentare una mozione a sostegno degli stessi. Diciamo che visti i successivi fatti, visto il tempo trascorso, effettivamente ormai diventa un po' anacronistico discutere tale mozione, e per tale motivo la stessa viene ritirata. Grazie.
Grazie consigliera Luzzi. Anche la successiva, la numero 7, sarebbe vostra, su carattere provvedimenti di carattere viabilistico per la città di Rovereto. Prego.
Grazie Presidente. Mi aiuto un po' leggendo anche la mozione, visto che eravamo, devo essere sincera, un po' impreparati. Allora, la mozione era stata presentata il 7 novembre del 22, e quindi no, neanche un anno fa, e nella sostanza avevamo rilevato che la viabilità di Rovereto negli ultimi anni aveva di fatto creato una situazione di disagio per i cittadini, sia per i cittadini sia per coloro che semplicemente dovevano transitare, sia per motivi di lavoro che per motivi scolastici e quant'altro, per le varie vie di Rovereto, viste anche le zone a traffico limitato. E ovviamente poi i lavori in prossimità ovviamente della ferrovia e della stazione ferroviaria, a causa della realizzazione del sottopasso pedonale, avevano e continuano, perché effettivamente continuano a paralizzare il transito veicolare sia che proviene da nord che quello che proviene da sud. Quindi diciamo che la presente, la mozione trovava origine soprattutto nelle richieste di commercianti e anche di altre categorie di settore che a fronte della chiusura del centro storico hanno constatato e possono ancora purtroppo constatare e uno svuotamento della città da parte di soprattutto anche di investitori che non manifestano sicuramente alcuno stimolo ad aprire delle nuove città e delle nuove attività oppure anche a conservare quelle esistenti. Sappiamo che, e lo possiamo notare tutti i giorni, che molti negozi hanno abbandonato il centro storico per trovare collocazioni in zone limitrofe dove magari è assicurato anche la possibilità ai cittadini e anche a persone che comunque non sono residenti a Rovereto possibilità di parcheggiare la vettura senza dover pagare alcun ticket. E quindi diciamo che attualmente l'attuale viabilità rende sicuramente poco attrattivo il centro storico sia per il costo dei parcheggi sia per la mancata visibilità delle attività commerciali. La chiusura del traffico, soprattutto nelle giornate di sabato, aggrava sicuramente questa situazione. Quindi noi nella sostanza chiedevamo come prima cosa la riapertura di Via Fontana ad un senso di marcia, l'abolizione della maggior parte della ZTL cittadina al fine di consentire dei liberi spostamenti, ma sul punto vorrei dire poi una cosa successivamente, ecco, che si ricollega a quello che dicevo, che sto per dire. L'installazione di una cartellonistica stradale adeguata al fine di rendere edotti i cittadini, i fruitori della strada, di percorsi alternativi rispetto a quelli attuali. Perché questo? Perché ad esempio è vero che effettivamente anche se via Dante, vabbè, questo solo nelle giornate di sabato e domenica è chiusa al traffico, però durante la settimana è diciamo che la ZTL non è attiva, però molte persone non sono a conoscenza, ad esempio, che possono raggiungere via Dante da una via secondaria. Molti ritengono di poter raggiungere via Dante solo da via Fontana e non sono a conoscenza che dalla via, adesso non ricordo, da Borgo Santa Caterina effettivamente si può raggiungere lo stesso, le stesse mete. E poi ecco, chiedevamo anche una rivalutazione per quanto riguarda un'importante intersezione da alcuni punti critici cittadini, come ad esempio l'incrocio di via Cavour con via Albert e via Saibanti, in modo tale da poter ripristinare l'eventuale svolta a sinistra, evitando così di dover raggiungere, obbligatoria adesso la svolta a destra, di dover raggiungere la rotatoria di via Cavour per poi ovviamente tornando indietro. Cioè secondo noi vi era, in questo modo si riuscirebbe a smaltire anche gran parte del traffico. E poi per finire il dimezzamento della tariffa di sosta in tutti i parcheggi della città. E anche per attrarre utenze, per liberare energie che oggi sono contratte ma potenzialmente enormi. Si potrebbe ad esempio ritornare a la gratuità del parcheggio soprattutto nella fascia oraria delle 12:15 e per l'intera giornata del sabato.
Grazie. E assessore, prego.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio la consigliera Luzzi per, insomma, con questa mozione che discutiamo a distanza di, adesso non c'ho la data, però novembre. Insomma, di novembre, però insomma, su dei temi che in ogni caso non ci hanno mai abbandonato nel dibattito cittadino. E devo dire la verità che è anche l'occasione per rispolverare un po' tutta una serie di provvedimenti che sono stati presi da questa amministrazione comunale e che di fatto, insomma, all'interno dei punti che lei affronta come richiesta, in realtà hanno bisogno magari ogni tanto di rinfrescarne le motivazioni e la portata strategica sulla città. Perché dico questo? Perché effettivamente quando abbiamo assunto il provvedimento di estensione della ZTL, l'abbiamo fatto con la consapevolezza che stavamo facendo un'operazione che era stata che stava all'interno di un alveo di doppia coerenza rispetto a quello che l'amministrazione comunale aveva in mente di fare e che aveva fatto. Il primo, quello di un piano urbano della mobilità del 2013, che prevedeva appunto questo tipo di perimetrazione e che lo faceva sostanzialmente inserendo questo tema nelle azioni di medio periodo, ovvero subito dopo l'attuazione di tutta una serie di interventi invece nel breve e medio periodo, che era quella della realizzazione di parcheggi a cerniera, parcheggi in struttura che potessero servire il centro storico. Secondo elemento di coerenza di questo intervento è stato quello di accompagnare quello che è stato uno degli interventi e gli investimenti più importanti che l'amministrazione, la scorsa amministrazione ha fatto appunto sull'ambito di via Fontana, Borgo Santa Caterina e via Dante. Quindi è vero che questo provvedimento ha suscitato una serie di reazioni, però è altrettanto vero che segue un percorso che è un percorso che non è un'invenzione dell'assessore del momento o delle stranezze, ma di coerenza, come detto, di messa a sistema di una serie di progettualità che avevano appunto questa visione strategica, sia pianificatoria che operativa. A questa si somma sostanzialmente poi un altro elemento, che è quello che presso gli uffici di SMR era depositato un progetto preliminare, definitivo, in merito alla regolamentazione della ZTL e che comprendeva l'installazione dei varchi elettronici, tra il resto. Oggi scade la scadenza appunto del bando, quello di presentazione delle offerte sui varchi elettronici. Ci aspetteremo poi l'esito di questa gara per cercare di comprendere poi, per arrivare in qualche modo, come l'abbiamo detto più volte, a gestire la questione ZTL e a chiudere forse il cerchio su una questione aperta ormai da decenni, che vede nell'informatizzazione degli accessi, nella dinamicità degli accessi, un rilancio della ZTL in termini anche di gestione, che secondo me, al di là della perimetrazione, è il dato più importante che dobbiamo portarci via, cioè il fatto di non subire più una ZTL come elemento impedimento, ma di iniziare a considerare il fatto che questo spazio pubblico riqualificato, ripensato, riconsegnato alla città sotto nuova veste ha bisogno anche di una regolamentazione molto forte per evitare che appunto da un lato chi non deve entrare non entri e chi invece ha situazioni emergenziali, temporanee, la cura di un parente, andare a prendere delle persone a casa per portarle a delle visite, abbia la possibilità con uno smartphone, con sistemi molto rapidi di accreditare la propria targa del proprio veicolo e poter accedere. Questo è il senso. Ed è un senso che poi abbiamo portato avanti anche con la questione degli arredi. È stato, devo dire la verità, di soddisfazione pensare che gli arredi di via Fontana non abbiano, tra virgolette, io lo porto come un successo, non suscitato polemiche. Non mi aspettavo elogi, però perlomeno non hanno suscitato polemiche. Ma soprattutto nel giro di qualche mese tutti i negozi sfitti di via Fontana si sono rilocati, il bar ha ampliato il suo spazio anche su via Fontana, insomma, e voglio dire, questo aspetto ci rende abbastanza tranquilli. Ecco, quindi sulla riapertura di via Fontana mi sembra in questo momento un non senso rispetto alla sperimentazione in atto, alla in qualche modo al, 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 al alla risposta che ci attendiamo di questa ulteriore raccolta dati che ha visto puntualmente un professionista esterno andare a chiedere a tutti coloro che transitavano da via Benacens, da via Borgo Santa Caterina, dove era indirizzato, cioè in maniera molto, non solo una, come dire, un monitoraggio numerico, ma anche di passaggi di per capire appunto le motivazioni che lo spingevano a fare quel tratto di strada. E quindi credo che al punto 1 e al punto 2 credo di avere risposta, e mi sembra che insomma si debba anche constatare un po', come dire, una scelta un po' controcorrente rispetto a tutto il ragionamento fatto, i soldi impegnati e gli sforzi fatti finora. Sulla cartellonistica stradale è chiaro che, allora, se per cartellonistica stradale iniziamo a pensare a, ovviamente, agli effetti che questa ZTL avrà sulle aree circostanti, effettivamente è un passaggio ulteriore, secondo me, che potremmo prendere in considerazione, anzi, dopo, come dire, la installazione dei varchi elettronici, perché effettivamente questo, e soprattutto dopo, come dire, la conclusione del cantiere sulla stazione, perché effettivamente per ora noi abbiamo dei dati che in qualche modo rimangono falsati da quello che sta accadendo alla stazione dei treni. A progetto consegnato, a riapertura dei corsi di marcia e alla sostituzione. Cosa posso dire su questo? Che stiamo adesso nell'ultima variazione di bilancio e magari non ce lo ricordiamo puntualmente, però abbiamo inserito delle importanti poste su due questioni. La prima, che è quella della fluidificazione appunto del passaggio a raso su Piazzale Orsi, quello lato Ipia, ex Ipia, e poi questo, però vado a finire sul punto, come dire, sul punto D, e invece un'implementazione di quella che è l'impiantistica del semaforo di via Cavour, perché quella situazione lì è effettivamente una questione irrisolta, ovvero i tecnici ci spiegano che attraverso un ricablaggio dei semafori con delle spire a terra, nuove disposizioni di monitoraggio delle corse, del traffico presente, abbiamo la possibilità addirittura di ridurre una fase semaforica, per cui insomma, quello che noi stiamo facendo all'interno di questo processo, che vede da un lato il cantiere di Piazzale Orsi falsare qualsiasi tipo di ragionamento in termini di fluidificazione del traffico, però dall'altro interveniamo puntualmente nelle due aree più critiche che sono a ridosso di questo cantiere, che sono il passaggio pedonale a nord della rotatoria di via del di Piazzale Orsi e quello invece il semaforo di via Cavour. Ecco, ora sul punto F, dimezzamento delle tariffe della sosta, abbiamo appena, come dire, portato avanti una importante, e che da come mi viene riportato anche, come dire, apprezzata campagna di informazione, ma che prevede anche una scontistica rispetto a chi fa spese in centro e che si chiama Parcheggia c'è in centro. È una, come dire, campagna che è stata promossa appunto dal Comune di Rovereto, ma soprattutto con l'impegno di SMR attraverso una società specializzata, che prevede appunto la presenza di questi cartonati all'interno dei negozi, la possibilità di rendere più, come dire, attiva e anche percepito tutto quello che si sta facendo in questa direzione. Perché questo? Perché noi crediamo che le strategie sulla sosta che abbiamo messo in atto da un anno a questa parte, qualcosa in più ormai, perché era il febbraio, se non sbaglio, dell'anno scorso, sono finalizzate appunto a garantire fluidità e disponibilità di posti auto nelle zone rosse, possibilità di parcheggio a un tempo medio-lungo nei parcheggi in struttura, facilità di accesso al centro storico attraverso appunto quella corona di parcheggi che realizziamo. Siamo ancora in attesa della consegna del parcheggio ex BIMAC, però a bilancio abbiamo già messo le risorse necessarie per implementare gli accessi e le uscite da parte di SMR, quindi, e questo ci consentirà magari di alleggerire ulteriormente la sosta in superficie. Ecco, io credo che, e ringrazio effettivamente nonostante credo che non ci siano i presupposti di accoglimento della mozione, ringrazio la consigliera Luzzi perché ci ha dato la possibilità di ripercorrere una sorta, come dire, di percorso che abbiamo compiuto in questi due anni e mezzo, tre, e che ci consente appunto, magari con l'installazione dei varchi e la consegna del parcheggio dell'ex BIMAC, di completare quel sistema di parcheggi in struttura. Ricordo che ex BIMAC l'abbiamo messo nel piano parcheggio a 60 centesimi orari, quindi è un prezzo, voglio dire, è chiaro che su quello si potrà innestare una nuova segnaletica necessaria per chi viene da sud, e anche su questo abbiamo dato poi un incarico per gestire anche quel tratto di mobilità, ci ha dato comunque la possibilità di ripercorrere una serie di interventi che l'amministrazione ha messo in campo, che da un lato vogliono chiudere delle partite aperte da anni e dall'altra magari aprire nuove opportunità attraverso i nuovi modi di gestione della ZTL, penso al consegno delle merci, insomma, e voglio dire, è una città che grazie alla tecnologia, grazie alla Smart City che in generale tiene dentro tutte queste cose, ci consente in qualche modo di rendere più agevole, più possibile e comodo l'accesso al centro storico. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consiglio di spirito.
Grazie Presidente. Ecco, io parto da un dato, che oggi questa mozione viene presentata in aula non perché, voglio dire, la portiamo noi come consiglieri di Fratelli d'Italia, ma è chiaro che viene portata perché abbiamo accolto delle istanze, quindi dei cittadini, dei commercianti, per far sì che venisse discussa in aula questa mozione. Parliamo di viabilità. Noi sappiamo che la viabilità a Rovereto è complessa da tantissimi anni. Sappiamo che l'amministrazione, sia quella precedente che questa, giusto come sia, abbia una propria visione, no? E la missione dell'amministrazione è stata messa in campo. Però c'è anche da dire che manca, anche da parte di questa amministrazione, l'ascolto, perché non solo noi abbiamo raccolto, voglio dire, istanze di commercianti, di cittadini che lamentano della viabilità di Rovereto, ma anche articoli sul giornale e altri annunci di Confcommercio, artigiani che lamentano la viabilità, in particolare la riapertura di Via Fontana. Allora io dico, io rispetto, voglio dire, la visione di un'amministrazione, che è giusto che ci sia, è giusto, però manca anche l'ascolto. E questo bisogna, voglio dire, rendere conto, no, ai cittadini, perché siamo qua per ascoltare i cittadini, non per fare, voglio dire, quello che vogliamo. Io ripeto, è giusto che ci sia una visione, però è da tempo che sulla viabilità di Rovereto ci sono tanti che lamentano il problema. È chiaro che la mancanza di una tangenziale comporti, voglio dire, disagi. Noi sappiamo che il tratto di Via Fontana, Via Dante, è comunque un'arteria che conduce la città nella zona dell'ospedale, di Via Benacenza e quant'altro. Quindi io voglio dire, capisco, però bisogna anche essere, voglio dire, attenti nell'ascolto, e ripeto, non voglio essere logorroico o ripetitivo, ma i commercianti, l'Unione Commercio, i cittadini che trovano quasi borderline questa viabilità, voglio dire, bisogna fare una riflessione, cercare di ascoltare, capire o modificare, voglio dire. Noi l'abbiamo anche fatta perché c'era anche il problema di Piazzale Orsi, che era intasato, quindi è chiaro, no? L'abbiamo detto, era datata nel settembre del 2022, novembre. Però dico, Assessore, perché poi parliamo anche della viabilità, arriviamo ai parcheggi, con tutto quello che state facendo, i 60 centesimi che lei dice, però il fatto di aver eliminato l'orario di pranzo lì, che era dalle 12:30, voglio dire, è stato molto risentito. Noi, voglio dire, si proponeva un parcheggio gratuito del sabato che potesse consentire, voglio dire, tutti, non solo i cittadini, no? Chiunque arrivasse in città, di parcheggiare in modo gratuito e vivere la città. Quindi io proporrei, voglio dire, una riflessione su questo argomento, su questo tema. Lei prima parlava di arredo urbano, con tutto rispetto, bellissime le piante, però abbiamo un'altra visione diversa sull'arredo urbano, in quanto abbiamo anche presentato una mozione che magari andremo poi a discutere, però voglio dire, Questo è quello che mi sento di dire su questa mozione. Non siamo noi che chiediamo, è la città, sono i commercianti, sono i cittadini che lamentano, voglio dire, di questa situazione viabilistica. E poi ripeto, ognuno poi si assume le proprie responsabilità. La visione dell'amministrazione è questa, portatela avanti e vedremo, voglio dire, anche alla prossima tornata elettorale, vediamo un attimino. Io questo è quello che mi sento di dire, visto l'ascolto sul territorio, e ripeto, forse per me potrebbe anche essere, c'era una visione che partiva dal 2015, ed ero presente anch'io, e partiva da Via Dante, bellissima, però ripeto, portare attrattiva in città vuol dire essere attrattivi, ma non solo una volta al mese o due volte al mese, ma tutte le settimane, cercare di fare qualcosa di carino e di attrattivo per la città. Questo è sempre stato il mio pensiero e continuerà ad esserlo. Ripeto, assessore, questo è il mio pensiero e lascio a voi, voglio dire, il vostro e la vostra visione, rendendo comunque atto alla città e ai cittadini. Questo è quello che mi sento di dire. Grazie.
Grazie consigliere Di Spirito. Altri interventi? Prego Angeli.
Grazie Presidente. In merito a questa mozione c'è una condivisione da parte del nostro gruppo della Lega, anche perché su questo tema l'assessore lo sa benissimo che io credo il fatto di aver chiuso Via Fontana, parto da Via Fontana che è uno dei temi credo importanti di questa mozione, al di là delle tariffe che poi andrò a toccare in seguito, ma la chiusura di Via Fontana come è stata fatta, al di là che la chiusura di Via Fontana è sempre stata prorogata, non è definitiva neanche la ZTL di Via Fontana, perciò c'è sempre, da 3 anni mi sembra, non so, due anni, perciò scadono qua. E questa amministrazione non ha preso ancora una decisione nel merito. E il fatto di aver fatto una proroga nel momento in cui sono iniziati i lavori sul piazzale Orsi, io mi sarei aspettato invece un'apertura di Via Fontana per sgravare quello che è il traffico su piazzale Orsi e il disagio che ha portato a moltissimi cittadini, anche perché chi deve andare in ospedale quando arriva sulla statale è lunga, molto lunga. Fa l'altro pezzo di strada che è dalla parte dei carabinieri via circonvallazione, che poi è, però arriva al semaforo di via Cavour e deve andare a fare la rotonda di via Grafonara per poter prendere via circonvallazione. E questo è il problema della viabilità su Rovereto, lo sappiamo tutti, esiste. E io credo che essendoci questo problema, andare a chiudere quelle poche strade che ci sono per cercare di ampliare la ZTL, perché non lo so, ma io credo che anche voi vivete a Rovereto, cioè mi abito a Dro, però a Rovereto vegno, però se voi passate, andate in via Dante, lei diventa il deserto dei tartari, questo non c'è più nessuno, cioè quei pochi negozi che c'erano hanno chiuso in via Dante, sì, in via Dante, non lo so, assessore, lei si vede, probabilmente lei farà sempre la statale e la via Dante non la frequenta, però lei a qualsiasi giorno della settimana e a qualsiasi ora via Dante è vuota, a parte il Demin, la parte giù è vuota, c'è lei di fronte alla farmacia, dai, adesso è un'assessora Cossali. C'è, ma sì, è che apre al pomeriggio, stranamente deve essere 5 ore al giorno è aperto, in via Dante 20, perciò questo è, alle 8 è chiuso, e no, questo sono, ma se voi frequentate via Dante una volta era una strada frequentata, sia anche dai pedoni, adesso non c'è più nessuno, questo è il deserto, effettivamente, perché la gente non dovendo il fatto di andare sulla statale fa fatica anche a venire a pasteggiare al Follone per venire in centro a piedi, cioè questa è la realtà. E io credo che l'apertura di via Fontana dava un po' di vivacità alla città, ma non perché transitano le automobili o i veicoli, ma solo perché la gente si avvicinava di più al centro, allora magari si fermava, vedeva qualcuno, si parcheggiava al Follone. Questa è la realtà. Purtroppo il centro al di là di via Dante, ma il centro si è svuotato. In centro non c'è più nessuno, voi andate al pomeriggio in centro, non c'è nessuno, non c'è anima viva, ma non solo il sabato, ma non solo i giorni della settimana, ma anche il sabato, che sabato una volta era la città, era viva. Adesso, cioè io vi parlo sinceramente, ma con il cuore in mano, io da anni, sono 20 anni che faccio i gazebi a Rovereto, il sabato e il martedì. Al martedì c'è gente perché c'è il mercato, e al sabato non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Una volta ai gazebi si faceva una raccolta delle firme, ma c'era la fila. Adesso proprio, cioè se noi guardiamo, no, dalla coltelleria Vecchi, ma no, i gazebi, no, non c'è nessuno. Cioè, dalla cortelleria Vecchi si guardava verso Piazza delle Oche, c'era la processione di persone. Adesso si vede la fontana. Cioè, questa è la realtà, che purtroppo Rovereto si è svuotata, ma si è svuotata anche per un semplice fatto, perché c'è una viabilità che non è adeguata alla città di Rovereto. Oltretutto, voi avete fatto dei malanni, ma nel vero senso della parola, chiudere via Fontana, non lo so, vi siete inventato anche cos'è il mercato del sabato, cioè, bellissimo, pien de gente, pien, bisogna sbuttonarsi, ma ci prendiamo in giro, no, quello del sabato, è il venerdì sera. Sì, esatto, cioè che è proprio, quello di via Fontana, no, quello di via Fontana è strapieno, cioè, se sbutona, cioè, adesso dai, non prendiamoci in giro, cioè, io credo che obiettivamente su determinate ma dal momento in cui si sono iniziati i lavori di Piazzale Orsi si doveva tenerla aperta via Fontana per dare un'opportunità anche per raggiungere l'ospedale. E cioè, me l'avrei fatta a doppio senso via Dante, guardate voi come che la penso, voi invece l'avete chiusa, però Rovereto si è svuotata, e si è svuotata per questo, al di là dei negozi, però i negozi di Rovereto, non so, mi dispiace che non c'era l'assessore Bertolini, aumentati i negozi a Rovereto, ma dove vivelo? Non so che numeri, dove li va a prendere i numeri? A Rovereto, i negozi a Rovereto no, sono chiusi, cos'è che sono aumentate? L'unica sono aumentate le agenzie immobiliari a Rovereto, sono aumentate le agenzie immobiliari a Rovereto, stranamente in questo periodo, e questa è la realtà, no, adesso è assessore, lei è anche architetto, professionalmente è un suo ruolo, il fatto di conoscere, ma le agenzie immobiliari a Rovereto una volta erano chiuse, ma in questi ultimi 5 anni sono raddoppiate, questa è la realtà, questa è proprio la realtà, e i negozi, e dunque la gente in città a Rovereto non viene più, e questo è anche dovuto dal fatto perché c'è una viabilità cittadina inadeguata, e voi con le vostre chiusure, con le vostre ZTL, con questa visione di andare tutti in bicicletta, di andare tutti a piedi, cioè purtroppo, cosa? Cioè purtroppo questo, avete affossato quello che era il centro storico di Rovereto. Parliamo delle tariffe, che è un altro tema, che è un punto di questa mozione. Cioè, fare i soldi alla SMR, erano bravi tutti, bastava raddoppiare le tariffe e si erano fatti. Io credo che in un periodo di crisi che stiamo vivendo, in questo periodo di crisi, prima il Covid, dopo il rialzo, l'energia, l'aumento dell'energia? Io credo che forse bisognava aspettare un attimino a rivedere le tariffe, e se si dovevano rivedere le tariffe non si poteva raddoppiarle, perché sono aumentate del 100%. Condivido anche sul fatto delle due ore di gratuità dalle 12.30 alle 14.30, anche perché dava l'opportunità a qualcuno di venire in centro e in quell'orario lì, oltre che a venire a casa a pranzo qualcuno, perché bisogna mettere in conto anche questo, c'era l'opportunità anche di essere un po' più vicini anche a casa per parcheggiare la macchina, ma anche di venire in centro e di frequentare gli esercizi commerciali che ci sono. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Ci sono altri interventi? Prego, sindaco.
E non ho nessuna pretesa di immaginare di riassumere con un intervento un tema ampio. Ha già parlato l'assessore Mignucchi, ha spiegato quali sono le linee rispetto alle quali ci siamo mossi, e anche una serie di provvedimenti. Però l'intervento del consigliere Angeli mi stimola, mi stimola rispetto alla necessità di alcune risposte puntuali, che però si inseriscono in un ragionamento di base, che è questo. Abbiamo bisogno, indipendentemente da come la pensiamo politicamente, e quindi dalla parte, di tornare ai dati di fatto, perché comunque il metodo è importante. Ci sono alcune questioni che hanno molto a che fare con il metodo. E allora, nel suo intervento ha citato alcuni esempi che, siccome la conosco come assiduo frequentatore della città, perché bisogna riconoscere, no, la capacità a un territorio di viverlo, di frequentarlo. Ci diceva lo sappiamo, di essere andato a vivere a Dro da qualche anno, ma non ho nessun problema a dire che vive di più la città di tanti che dormono anche a Rovereto, insomma, per cui, partendo da questo presupposto e dal fatto che ci vediamo e ci incontriamo in città, alcuni dati di fatto sul metodo. Allora, lei citava come esempio, perché poi io capisco, sulla comunicazione c'è tanto da lavorare e il sottoscritto ha tanto da imparare, però si instaurano, no, dei refrain dentro la città che poi alla fine effettivamente non inverti più, con tutta la buona volontà, gli studi, le ricerche, eccetera. Allora, la rotatoria di via, la cosiddetta rotatoria di via rotatoria Giannesini, che è quella che, venendo da via Saibanti, devi fare per proseguire in via Alber. Allora, lei è troppo, ecco il tema del metodo, è troppo conoscitore della città per non ricordarsi, perché me lo ricordo benissimo io, e lei ha qualche anno di più, di quanti semafori rossi dovevi attendere venendo da via Saibanti per guadagnare il semaforo che poi ti permetteva di andare in via Alber. È storia questa qua, abbiamo i dati anche, poi li andiamo a recuperare se vogliamo, ma non abbiamo mai detto, quando criticavamo quel provvedimento, e noi non siamo stati forse capaci effettivamente di comunicarlo, di quanta più rapidità ci sia nella fluidità del traffico adesso, nel fare sì certo anche quella rotatoria in più, rispetto a prima, che non avendo eliminato la fase semaforica che elimini facendo la rotatoria, avevi la coda da via Saibanti. Ma lo stesso discorso vale per l'anello di via Tomaseo. Lei è troppo conoscitore della città per non ricordarsi di come, venendo da via Baratieri, via Paoli, arrivati all'altezza di piazza 25 Aprile, si cominciava a far la colonna, no? Per conquistare il semaforo di Corso Rosmini. È vero che l'anello di via Tomaseo può lì per lì, in chi è abituato a fare sempre quel percorso, sembrare un arzigogolo, ma è anche altrettanto vero che questo ha permesso di ridurre fasi semaforiche, per cui c'è una fluidità, ma questo poi lo vediamo dai dati del traffico, non è che è solo percezione, è che so che lei, conoscendo la città, richiama facilmente alla memoria certe immagini. Può sembrare un arzigogolo, invece riduce fasi semaforiche e rende più fluida, più fluido il traffico. Non ci sono più le code su Via Paoli. Ditemi chi ha fatto. Ma no! Dai, ma non è vero, ma dai, vedi, vabbè, no, scusi, consigliere Angeli. No, non ci sono più le code che c'erano, non ci sono più nemmeno gli stessi intasamenti che c'erano sul corso Rosmini. Di più, la fluidificazione nord-sud è stata garantita anche attraverso percorsi alternativi alla cosiddetta SS12, la svolta su Via Cesari, la fluidificazione parallela appunto grazie alla rotatoria Gianesini di cui parlavo prima, ma la rotatoria fatta in fondo a Via Circonvallazione per poter andare direttamente lungo quell'asse verso l'ospedale e quindi non rendere necessaria e come dire unica come via di accesso all'ospedale la via Dante. Dopodiché ricordiamoci che nel caso dell'emergenza, e vorrei vedere che non fosse così, e lei ha un'esperienza professionale lunghissima al riguardo, il mezzo di trasporto, l'ambulanza, passa per la via più breve. Nella visita pianificata non credo che il minuto di differenza nel pianificare l'accesso all'ospedale possa essere detrimentale rispetto alla qualità della vita. Ma si sono costruiti gli assi e quegli assi lì sono lì, sono dei dati di fatto, non è che possiamo dire c'è solo ed esclusivamente la statale. Certo che poi la statale in questo momento ha un imbuto, un collo di bottiglia importante nel cantiere di Piazzale Orsi, ma io sono fiduciosissimo che così come siete stati capaci di stimolare la provincia e Trentino Sviluppo nella manifattura tabacchi, demolizione del muro, e aprendo e ringrazio il consigliere Veronesi, lo ringrazio veramente e seriamente per l'aggiornamento che ci ha fatto rispetto alla spianata utile alle relazioni, così come avete esercitato quella funzione di stimolo, siete capaci di esercitare quella su un cantiere provinciale che ce lo dobbiamo dire. È frutto certo di un protocollo d'intesa comune provincia, ma è troppo lento nella sua esecuzione. Allora, certo, qualche stimolo, e questi, torniamo di nuovo al metodo, al dato di fatto, sono elementi incontrovertibili. I dati sulle i negozi, l'assessore Bertolini non c'è, sono però anche qui dei dati. Dopo possiamo discutere, consigliere Angeli, di quanto dura un'attività, di quanto significa apertura-chiusura. Questo fa parte di un ragionamento più ampio però e complessivo che non riguarda purtroppo solo la città di Rovereto, riguarda dinamiche del commercio che non possiamo analizzare questa sera, ma che sono difficilmente controllabili. La crescita, dicevo prima nella presentazione del DUP, armonica della città, prevede comunque che certo in città ci sia un centro storico, e ho spiegato, parlavo della rigenerazione urbana, di quali sono gli elementi che consideriamo importanti per sviluppare quel centro, però prevede anche la crescita dei centri storici che compongono la nostra città. Il progetto della rigenerazione urbana è replicabile per quello, ma prevede anche la crescita armonica di quelle che in città chiamiamo periferie, e da questo punto di vista la variante urbanistica che abbiamo approvato la settimana scorsa è assolutamente importante, perché comunque sia mette, dicevo, ordine rispetto ad un comparto che cresce o è cresciuto per anche autorizzazioni, ma non sto parlando di alibi che non sono, come sapete, però esclusivamente comunali, anzi sulle grandi superfici di vendita non sono comunali, ma che rispondono però anche a delle esigenze, perché là dentro, nel Millennium, nei cosiddetti centri commerciali, nei supermercati, ci vanno delle persone che sono roveretane e roveretani come noi, e ci vanno sulla base di esigenze che non sono così facilmente e puntualmente determinabili e che a volte sono anche, come dire, incontrovertibili. Non è che tutti hanno la possibilità di comprare nel negozio X, nel far la spesa nel negozio di prossimità, che significa certo qualità, ma significa molto spesso anche dal punto di vista economico, per certi, inaccessibilità. Questo ce lo dobbiamo dire. Allora l'idea di mettere ordine da questo punto di vista e di cercare di fare in modo che la città possa crescere nella maniera, dicevo, complessivamente più armonica possibile, è un dato di fatto, è una necessità. Da questo punto di vista, e chiudo con le notazioni, come dire, di metodo, il tema del Corso Rosmini e delle vasche sul Corso Rosmini, simbolo di una città che si è svuotata, no? E che si è spenta. Allora, quella della vasca è una retorica che oggettivamente, secondo me, non è più applicabile, che poi nella vulgata popolare faccia presa, sono qua a dirlo, che dal punto di vista della comunicazione c'è qualcosa di incontrollabile. Però noi siamo stati, dico noi perché guardando l'aula ce ne sono di parecchio più giovani, ma ce ne sono anche alcuni che più o meno hanno vissuto gli stessi anni che ho vissuto io e qualche assessore, no? Siamo stati dei grandi frequentatori del Corso Rosmini e dei consumatori di suola, diciamo, dal punto di vista delle vasche. Ma ditemi che cosa c'è o c'era di diverso sul Corso Rosmini dal punto di vista delle attività rispetto a quello che c'è adesso. Probabilmente sul Corso Rosmini, se noi le andiamo ad analizzare, accetto scommesse, a meno che non mi diciate che tutti andavano al bar Città, quello sì, non c'è più, quello non c'è più, però è vero che si andava anche a comprare le sigarette al bar Città, ci sono andato anch'io. Però al di là di quella attività economica, che però per certi versi è stata poi compensata da altre aperture sullo stesso Corso Rosmini, no? Alcune che rilanciano anche attualmente, come sapete, raddoppiando le loro superfici e proponendo attività nuove, al di là di quell'attività economica, a me viene in mente, pensandoci così rapidamente, che forse ci sono più cose adesso dal punto di vista delle attività commerciali sul corso di quelle che c'erano una volta. Basti pensare che a noi dispiace magari che la stazione delle Corriere non sia più in un unico posto e stiamo lavorando perché possa essere comunque di nuovo un luogo fisico identificabile sulla città. Però banalmente, voglio dire, l'Urban City propone delle attività che dal punto di vista economico prima non c'erano, perché c'era appunto la stazione delle Corriere. Allora, perché la vasca del corso non si fa più o sul corso non si fa più? Perché esistono questi strumenti qua. Noi sul Corso Rosmini ci andavamo perché ci mettevamo d'accordo, tu uscivi e cercavi di capire chi c'era quella sera fuori, trovavi la tua compagnia o comunque, e insieme, dopo qualche vasca, specialmente d'estate, decidevi dove andare a proseguire la serata, che poteva essere nelle feste private, che poteva essere a Riva del Garda, che poteva essere sull'altipiano di Folgaria. Ma questo non succede più, perché non hanno più i giovani l'esigenza di trovarsi per mettersi d'accordo e per capire chi c'è o chi non c'è, perché lo fanno già qua. È un valore, è un disvalore, non lo so. A me apparentemente, o a pelle, potrebbe sembrare per certi versi anche un disvalore, perché era bello quel di più di relazione, ma quella non torna più, non è il frutto di una politica comunale. Certo, puoi cercare di invertire la tendenza mettendo qualche evento, cercando, abbiamo visto col Covid, di stimolare i plateatici, la vita all'aperto, però certe dinamiche non tornano comunque più, che ci piaccia o non ci piaccia. Allora, da questo punto di vista dobbiamo fare lo sforzo, secondo me, di andare oltre quel commento che può essere utile per prendere il voto di domani mattina o per alimentare un po' di insoddisfazione, ma che permetta, questo andare oltre, di fare riflessioni più approfondite che ci permettono di dire quali sono gli ambiti nei quali dobbiamo ancora e possiamo ancora investire con un risultato. E questi, parlavo della rigenerazione urbana, ci sono, e l'impegno non deve mai calare, e le modalità nuove e la possibilità anche rispetto a queste nuove tecnologie di cavalcare la tigre in qualche modo probabilmente c'è, poi è più facile a dirlo che a farlo, tutti d'accordo. Ancora una volta la soluzione la troviamo se sappiamo lavorare tutti assieme, e da questo punto di vista io ho sempre detto che la rigenerazione è un progetto importante perché prevede collegialità, perché ha visto una risposta dei commercianti di attività economiche che per certi versi era impensata e impensabile, e non va delusa quella risposta. Però alcuni ambiti sui quali ancora possiamo investire con efficacia ci sono, altri è inutile che continuiamo a evocarli perché tanto non ritornano, altri ancora invece li dobbiamo smitizzare, perché effettivamente la possibilità di avere dei dati chiari che ci dicano che invece la situazione non è peggiorata, ma è migliorata, parlavo del traffico, in alcune zone sono lì. Di questo stesso, di questa stessa necessità, e chiudo veramente, di smitizzazione, fa parte il tema dei parcheggi. Perché, voglio ribadirlo proprio come fatto culturale, il parcheggio in struttura, attraverso il piano tariffario, è un parcheggio che cerchiamo di stimolare, che se sfruttato nella maniera adeguata non comporta quegli esborsi o quei raddoppi di cui qualcuno parlava, e ci permette appunto di mettere ordine lasciando le macchine dove devono stare e liberando il più possibile gli spazi alla relazione. Ci vorrà tempo, ma i mercati che vengono fuori, io ho finito l'assemblea della PT non questo venerdì, l'altro, e siamo andati poi con i membri di questa stessa assemblea lì al nuovo, la nuova estensione del Gambrinus, di conseguenza ho visto il mercato. La gente c'era che si fermava, c'erano anche le associazioni di volontariato che avevano una nuova ulteriore possibilità di promozione. Sono consuetudini che si devono creare, che cercano appunto attraverso l'immissione di nuove funzioni di mettere lì presenze e relazioni che, ripeto, se no corriamo il rischio che su altri versanti e in altre classi di età non tornino veramente più. Però ecco, il parcheggio, se si seguono, e da questo punto di vista è stata fatta una campagna importante anche recentemente, le indicazioni, è un parcheggio che non è vero che è raddoppiato, è semplicemente razionalizzato. E venendo anche alle considerazioni che faceva il consigliere Di Spirito, tra l'altro proprio per stimolare il parcheggio in struttura e quindi una modifica dal punto di vista della mentalità, ha recuperato anche per il sabato la possibilità della gratuità in struttura per un tempo di 2 ore. No, per cui alla fin fine, anche rispetto ad alcune necessità che qualcuno evocava, se andiamo invece che solo a ripetere certi ritornelli, a verificare con metodo ciò che è stato fatto, ciò che si può fare, beh, certe osservazioni sono state anche accolte.
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? No, quindi passo la parola alla consigliera Luzzi per la replica.
Sì, grazie. Ma francamente, signor Sindaco, che lei non abbia notato che ad esempio a Rovereto sia stata chiusa recentemente l'unica libreria che vendeva libri di testo per le scuole superiori, mi dispiace. Perché francamente oggigiorno per e a me, come capiterà ovviamente anche a lei, essendo ovviamente avendo dei figli alle superiori, però oggigiorno per ordinare i libri di testo delle scuole superiori bisogna necessariamente o rivolgersi ad un supermercato online oppure andare direttamente a Trento. Spiace constatare questo. Che poi numerosi negozi a Rovereto siano stati chiusi, anche in Via Dante, cioè è stata chiusa la profumeria storica di Via Dante, quindi io non so poi cosa recentemente di fatto, cioè cosa verrà fatto successivamente. E lo so, è stata chiusa perché il signor... No, ho capito, va bene, è vero, anch'io, ok, anch'io ho un pochino più anni di lei, però anch'io ricordo i tempi. No, beh, io non ho problemi a dire la mia età, io ho 53 anni, per cui 70, non ho problemi a dire la mia età, non ci sono problemi. Però ricordo i tempi in cui effettivamente frequentavamo le vasche, ci incontravamo e poi eventualmente si andava altrove. E diciamo che quando noi abbiamo fatto questa mozione non eravamo ancora a conoscenza, cosa che abbiamo preso recentemente, che sarebbero stati anche investiti dei denari comunali per effettuare una nuova cartellonistica stradale. Francamente io frequento tutti i giorni Rovereto e in particolare Via Dante e ho di fatto riscontrato che molte persone per raggiungere Via Dante non erano a conoscenza di poter passare da Borgo Santa Caterina, anche perché ancora ad oggi ci sono persone che di fronte all'immagine della ZTL di fatto si fermano e poi svoltano a sinistra. Se non erro, in tempi abbastanza recenti è stato affisso il cartello, cioè luminoso, ZTL non attiva. Poi, per carità, cioè il tema della viabilità è un tema sicuramente molto sentito. E noi non abbiamo i dati che avete voi come giunta in ordine al traffico su via Saibanti, via Cavour e quant'altro. Andremo eventualmente ovviamente a recuperarli. Certo è che un tema sentito come quella della viabilità trova ovviamente nelle maggioranze una netta opposizione, e questo a noi diciamo spiace, perché tutto sommato è un tema che riguarda tutti i cittadini e che riguarda anche il bene della città. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Fait.
Grazie presidente. No, senza stare a filosofeggiare, ovviamente come diceva il sindaco i tempi andati sono belli da ricordare, ma sicuramente non possiamo rincorrerli, e volevo solo far presente che c'erano su Corso Rosmini cose che andavano molto bene, dal bar sport, un caffè, l'imperiale, il Rosmini con i biliardi, e poi salendo Cinema Roma, Cinema Vittoria, Super Cinema. E quindi il contesto era totalmente diverso, oltre che tempi andati. Quindi cioè per... No, ma giustamente. Gambrino, sì. Vabbè, per dire che cioè, noi non possiamo pensare di ricostruire quel contesto, perché le cose insomma si sono evolute e siamo in tutt'altra situazione. E al di là di questa, una nota di colore che voglio dare, ovviamente il Partito Democratico non voterà a favore della mozione.
Quello, il record del Malfer,
però poi che queste sanno. Attività però sono state sostituite da altre attività, non è che sono chiuse, no?
Altre dichiarazioni di voto? Non ce n'è, quindi chiedo agli scrutatori favorevoli. Allora, favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, Luzzi, Di Spirito, Veronesi, Angeli, Zambelli e Mullici. Ok? Contrari? Gli scrutatori 13? 13 o 14? Sulle mani contrarie. Sulle mani contrarie. 14 contrari, astenuti 1, Gaifas. Bene, abbiamo anche portato a casa 3 mozioni, insomma. Grazie e anche molte emozioni. Buona estate, perché immagino che adesso ce l'abbiamo davvero una pausa. Grazie a tutti.